tribunale.
L'Italia, allora ce ne freghiamo. Cioè, invece l'agenzia? Senti?
Allora passiamo alle parti civili.
Scusi Presidente, una precisazione, pubblico ministero, una dimenticanza. Chiediamo l'esclusione dalla lista depositata il 3 marzo del test tacchino, cioè noi lo escludiamo dalla richiesta di ammissione prove.
Allora, le parti civili, l'Avvocatura dello Stato.
Dunque, l'Avvocatura dello Stato si oppone all'ammissibilità di una serie di testimoni citati nelle liste teste dei difensori degli imputati. A questo riguardo, io molto brevemente rilevo come giustamente è stato ricordato dal pubblico ministero soltanto poco fa. Cioè, questo è un processo che ha per oggetto fatti determinati che sono contestati, fatti di violenza alle cose e alle persone, che sono contestati da 25 giovani che hanno partecipato ai fatti di Genova in un contesto spazio-temporale ben preciso, cioè il 20 e il 21 luglio del 2001 e in quelle determinate vie di Genova che sono specificamente indicate nell'atto di citazione a giudizio, nei capi di imputazione, i singoli capi di imputazione. Adesso, in questo processo, quindi, non è sul banco degli imputati il movimento No Global, non è tantomeno sul banco degli imputati in questo processo tutta l'organizzazione, tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione e gestione dell'ordine pubblico in quei giorni. E allora tutto ciò che è fuori, che sta prima o che viene dopo quello che è successo in quei due giorni di cui ai capi di imputazione resta fuori da questo processo. Processo in cui si deve accertare la verità dei fatti, di quei fatti specifici e si deve quindi giungere a rendere giustizia relativamente a fatti, appunto, ripeto, specificamente individuati. Le responsabilità politiche sono cose che non possono entrare, devono restare fuori e tutto ciò che attiene alla preparazione di queste giornate del G8, di questo vertice, è estraneo alla commissione di quei determinati fatti, è assolutamente del tutto estraneo. Io sono consapevole del fatto che se un imputato è stato colto nell'atto di lanciare un sasso o una molotov o di usare violenza contro un agente o un carabiniere, quest'atto non deve restare isolato, ma va inserito in un contesto nel quale esso si è svolto. Però il contesto è quello sempre del contesto spazio-temporale, cioè della manifestazione, del comportamento che hanno avuto i carabinieri o i poliziotti, i tutori dell'ordine, ma in quella circostanza, non certamente delle valutazioni che sono state fatte a monte sull'organizzazione e gestione dell'ordine pubblico che appunto restano fuori da questo processo. Alla luce di queste brevi premesse, rilevo che nelle liste testimoniali dei difensori degli imputati sono indicati una serie di testimoni, quali per esempio il dottor Vittorio Agnoletto e Massimiliano Morettini, relativamente alle quali si chiede che siano sentiti in qualità di testimoni circa attività preparatorie alle manifestazioni svoltesi in Genova in questi giorni e sui rapporti tenuti con i delegati governativi del Genova Social Forum. Queste sono, questi due testimoni sono citati da quasi tutti i difensori degli imputati con formulazioni assolutamente identiche, per cui mi riferisco in questo momento alla difesa Caffagnini-Stefano, però vale per tutti coloro che hanno citato questi testimoni. Io mi oppongo all'ammissione di questi testi per l'assoluta irrilevanza delle circostanze sulle quali sono chiamati a testimoniare. Ai sensi dell'articolo 187 del Codice di Procedura Penale sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, quindi si deve trattare di fatti e ci deve essere un riferimento preciso alle imputazioni, cioè ai fatti concreti che sono contestati agli imputati. Questo non ricorre per il dottor Agnoletto, il signor Morettini, non ricorre neanche per il dottor De Gennaro, dottor Gianni, dove anche lì viene chiamato a testimoniare sulle dichiarazioni dello stesso reso nella sua qualità di capo della polizia davanti alla commissione parlamentare d'indagine. Il dottor De Gennaro non era presente ai fatti, nulla può dire sul comportamento in quelle specifiche circostanze che sono contestate agli imputati, sul comportamento degli imputati stessi. Relativamente alle testimonianze del dottor Meloni e del dottor Lalla, è stato già detto dal pubblico ministero che c'è un'ipotesi di incompatibilità all'ufficio del testimone, quindi sotto questo duplice profilo, sia come incompatibilità sia anche qui come irrilevanza e ininfluenza delle circostanze che sono indicate, c'è motivo di opposizione. Lo stesso motivo di opposizione è anche per l'citazione testimoniale dell'onorevole Fini, che dovrebbe essere sentito sulla visita effettuata presso la sala operativa all'arma dei carabinieri presso la caserma di Foce San Giuliano, su quanto da lui ivi direttamente osservato nella caserma, e sulle conversazioni avute con i responsabili delle forze dell'ordine. Anche qui pare evidente che vi sia assoluta irrilevanza delle circostanze dedotte. La stessa cosa è per l'onorevole, Filippo Ascerto, che è chiamato a testimoniare sulle medesime circostanze dell'onorevole Fini, del sindaco Giuseppe Pericu e del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il quale dovrebbe essere chiamato per deporre relativamente a quanto a sua conoscenza in relazione alla preparazione del vertice G8 svoltosi in Genova nel mese di luglio e anche in relazione, anche qui quindi circostanze assolutamente irrilevanti ed ininfluenti, e anche sull'asservito danno non patrimoniale all'immagine del Paese nei confronti della comunità internazionale, eccetera. Su questo aspetto e relativamente soltanto a questo aspetto io ritengo che sia superflua questa audizione, nel senso che il danno non patrimoniale è stato di così immediata percettibilità da parte di tutti, per cui non mi sembra necessaria l'audizione del Presidente del Consiglio a riguardo. Comunque io a riguardo mi rimetto alle valutazioni che farà il Presidente, tenuto conto anche del fatto che il Presidente del Consiglio ha, come è noto, facoltà di essere sentito in Roma e quindi all'opportunità di sospendere il processo per questa audizione, eccetera, eccetera. Quindi queste prove testimoniali, a mio avviso, sono inammissibili in quanto irrilevanti e ininfluenti, ma lo sono anche sotto un ulteriore profilo, che è quello della loro estrema genericità. È noto che, ai sensi dell'articolo 468 del Codice di Procedura, i difensori devono indicare nelle liste testimoniali anche le circostanze sulle quali devono essere sentiti i testimoni che indicano nelle liste stesse. La giurisprudenza pacifica, consolidata, interpreta con una certa anche qual larghezza, lo riconosciamo, questa disposizione, nel senso che riconosce pacificamente come sia sufficiente far riferimento anche per relazioni a degli atti che sono conosciuti dalle parti. E come sia sufficiente anche il richiamo ai capi di imputazione laddove i capi di imputazione sono stati formulati in modo assai specifico. Relativamente alle persone che ho citato prima, non c'è alcun richiamo ai capi di imputazione. E allora qui la Cassazione invece dice che la sanzione di inammissibilità prevista dall'articolo 468 riguarda proprio la mancata indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame dei testi, esigenza che è soddisfatta quando la individuazione dell'oggetto dell'esame è idoneo a consentire il diritto alla controprova. Adesso, nelle le circostanze così come formulate nelle liste dei testi in modo, ripeto, praticamente identico da parte di tutti i difensori, sono talmente generiche che non consentono l'esercizio di questo diritto alla controprova. Perché come potrebbe mai questa difesa indicare dei testi in controprova relativamente a delle pretese conversazioni tenute dal Presidente del Consiglio o alla preparazione così genericamente indicata delle giornate relative che hanno interessato il vertice giotto. Quindi io mi oppongo all'ammissione di questi testimoni sotto il duplice profilo della irrilevanza ai sensi del 187 e della genericità delle circostanze indicate ai sensi dell'articolo 468.
L'avvocato Tambugio, se restituisce per favore l'originale della memoria del PM. È stato ammesso Funaro, è l'avvocato patrocinio, l'avvocato Cresci. Poi proseguiamo per le parti civili.
Avvocato Pruzio per Cavataio si associa alle conclusioni svolte dal collega che l'ha preceduto.
La difesa di Banca Carige si associa alle richieste di esclusione dei pubblici ministeri e dell'Avvocatura dello Stato.
Questo vale anche per il San Paolo, Presidente.
La parte civile è chiusa. Per i difensori o avete un vostro ordine o se no seguiamo l'ordine della
decretazione. Io chiederei cortesemente di poter... mi scuso con i colleghi, ho un riconoscimento alle 11. Vorrei, se è possibile, parlare subito e poi andare a fare la ricognizione.
Quindi chiede di passare prima, non ci sono problemi. Prego.
Purtroppo... Vista la complessità della lista testi e la relativa quindi complessità delle osservazioni del pubblico ministero, non potrò essere fulmineo. Innanzitutto, il pubblico ministero dice che questo procedimento, questo processo, non tratta della gestione dell'ordine pubblico. Io potrei essere d'accordo col pubblico ministero se le imputazioni fossero di resistenza, violenza, lesioni, danneggiamento. Purtroppo invece il capo di imputazione principale riguarda il reato di devastazione e saccheggio, che ha come elemento costitutivo, appunto, anzi come oggetto del reato, l'ordine pubblico. È un reato, come tutti sappiamo, contro l'ordine pubblico. Quindi questo elemento, e cioè valutare se c'è stata una messa in pericolo dell'ordine pubblico e di chi sia stata la responsabilità di questa messa in pericolo, a mio giudizio sarà inevitabilmente uno dei temi principali di questo processo. Non solo a mio giudizio, io ricordo che a conclusione dell'udienza preliminare il GIP ha osservato che l'inchiesta del pubblico ministero aveva completamente trascurato di ricostruire l'ordine pubblico e la sua gestione nel giorno del 20 luglio 2001 e ha detto che chiaramente era un elemento fondamentale, doveva essere un elemento fondamentale del futuro processo. Queste sono parole sicuramente più autorevoli delle mie. Quindi tutto quello che riguarda l'ordine pubblico dovrà essere accuratamente vagliato dal Tribunale. Io non parlo, i nostri testi, i miei testi, non verranno a parlare dell'organizzazione dell'ordine pubblico nei mesi precedenti, verranno a parlare sulla gestione diretta dei servizi delle forze di polizia nella giornata in cui si sono verificati i fatti contestati come reato. Un'altra osservazione del pubblico ministero che mi sono trascritto. Il pubblico ministero dice che la gestione dell'ordine pubblico non è giudizialmente sindacabile. Io apprendo oggi che vi è una qualche forma di attività della pubblica amministrazione che non è giudizialmente sindacabile. Io avevo studiato che gli atti della pubblica amministrazione, tra cui anche quelli, presumo, in materia di ordine pubblico, possono essere sindacati dal giudice ordinario che, qualora li trovasse illegittimi, li potrà disapplicare, purtroppo non si tratta di questo il nostro caso, ma potrà comunque sindacare. Lo può fare nel caso di una concessione edilizia, tipico atto amministrativo, e lo potrà fare, potrà giudicare se l'atto amministrativo, quale ad esempio potrebbe essere l'ordine di sciogliere un corteo autorizzato, il giudice ordinario potrà valutare se l'atto amministrativo compiuto dal dirigente dell'ordine pubblico nel momento in cui ordina lo scioglimento di un corteo, il giudice ordinario potrà valutare se questo atto è legittimo o illegittimo e trarne le conseguenze. Arrivo subito alla rilevanza dei miei testi. Non sono testi chiamati in astratto. Quello che la difesa vuole provare, mi sembra che al pubblico ministero potrebbe essere chiaro, probabilmente al tribunale no, perché non conosce probabilmente come si sono svolti gli eventi, la difesa vuole semplicemente provare, in relazione al mio assistito che è Fiandra e quindi a tutti quegli altri tra gli imputati che si sono trovati nello stesso contesto spazio-temporale, perché è un processo che riunisce posizioni diverse. Io mi riferisco, questi testi sono rilevanti per Fiandra e per tutte quelle persone che hanno contestati dei reati commessi nella zona Tolemaide Corso Torino. Erano persone che avevano partecipato a un corteo autorizzato che era partito dallo stadio Carlini e è stato poi sciolto violentemente all'arrivo in Corso Torino. Tutte le circostanze che attengono all'organizzazione di questo corteo e all'autorizzazione o meno da parte della questura allo svolgimento di questo corteo, a mio giudizio sono rilevanti. Perché sono rilevanti? Perché c'è una disciplina del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all'articolo 18 e seguenti, mi pare, che disciplina in maniera minuta quali siano gli obblighi per chi organizza un corteo e quali siano poi i doveri dell'autorità di pubblica sicurezza. Il TULPS dice quando il funzionario che dirige l'ordine pubblico può decidere con la violenza, eventualmente, di sciogliere un corteo, quando il corteo è autorizzato e quando il corteo non è autorizzato. La tesi della difesa è che il corteo a cui partecipavano parte degli imputati, ripeto, quelli che hanno contestato fatti relativi a Tolemaide e Corso Torino, il corteo fosse autorizzato. Tesi della difesa è che il corteo sia stato sciolto violentemente, senza motivo, in maniera assolutamente illegittima e ingiustificata, a causa di un ordine assolutamente sbagliato. Vedremo nel corso del processo se il Tribunale lo consentirà di capire perché sia stato dato questo ordine. Il corteo è stato sciolto in maniera violenta. Da questo scioglimento illegittimo sono derivate delle reazioni che dal punto di vista giuridico sono rilevanti in quanto, a mio parere, concretizzano sia la reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, in cui l'arbitrarietà dell'atto consiste appunto nello scioglimento di un corteo autorizzato, causa di una punibilità che è rilevante per le imputazioni satellite, soprattutto, che sono quella della resistenza e della violenza pubblico ufficiale, e delle reazioni comunque che sono inquadrabili nella scriminante della legittima difesa, perché questo corteo, secondo la tesi difensiva, i partecipanti a questo corteo autorizzato sono stati caricati con una violenza assolutamente imprevista ingiustificata e hanno reagito perché si sono trovati sia nell'impossibilità di allontanarsi e sia in quanto volevano far valere innanzitutto il loro legittimo diritto all'incolumità personale e anche quello alla manifestazione del pensiero. Vado a trattare caso per caso, perché così lo richiede la memoria del pubblico ministero, quelle che sono le testimonianze che non vengono considerate ammissibili. Innanzitutto, Morettini-Massimiliano. La difesa ha citato Morettini-Massimiliano sugli incontri preparatori con le autorità di pubblica sicurezza sfociati nelle autorizzazioni relative alle manifestazioni sopra descritte, in particolare al corteo dei disobbedienti del 20 luglio. Morettini-Massimiliano dovrà venire a dire al Tribunale che esisteva una autorizzazione da parte del questore di Genova allo svolgimento di questa manifestazione, a cui, ripeto, gran parte degli imputati hanno partecipato. Il fatto, mi ripeto perché l'ho già preannunciato, il fatto che la manifestazione fosse autorizzata o non autorizzata è fondamentale, perché solo sulla base dell'autorizzazione si potrà valutare se il comportamento del pubblico ufficiale che poi ha deciso lo scioglimento fosse legittimo o meno. Sulla legittimità chiaramente si dovrà discutere per valutare se chi ha poi reagito era in situazione di legittima difesa o di reazione agli atti arbitrari o meno. Soricelli Luciano è un funzionario di pubblica sicurezza che il 17 luglio, alcuni giorni prima dei fatti oggetto di capo di imputazione, ha diretto una perquisizione allo stadio Carlini. Lo stadio Carlini era il luogo che era stato destinato dal Comune ad alloggiare i partecipanti al successivo corteo. La polizia voleva verificare se in questo luogo fossero presenti degli oggetti atti ad offendere, al fine di evitarne poi evidentemente l'uso nella successiva manifestazione del 20 luglio. Nel corso di questa perquisizione gli organizzatori del corteo hanno mostrato, e questo se ne dà atto nella relazione di servizio del Soricelli, che non è a disposizione del Tribunale, ma potrà dirlo il teste personalmente, gli organizzatori del corteo hanno mostrato ai funzionari di polizia, erano numerosi oltre al teste indicato, quali erano gli oggetti non atti ad offendere che dovevano essere usati nella successiva manifestazione. Dal mio punto di vista è molto rilevante questo funzionario, in quanto dovrà dimostrare che non vi erano oggetti atti ad offendere preparati per essere usati negli scontri con la polizia. È rilevante sia dal punto di vista della preordinazione, nel senso che se vi fossero stati oggetti atti ad offendere li avrebbero trovati, e è rilevante anche perché nel corso di questa perquisizione gli organizzatori avevano dato alcune spiegazioni su quelle che sarebbero state le intenzioni dei partecipanti alla manifestazione. Il pubblico ministero contesta anche la citazione di alcuni testimoni che sono in gran parte parlamentari, cioè Cento Paolo, Bettin Gianfranco, Caccia Beppe, Bulgarelli Mauro, Mantovani Ramon, Mascia Graziella. Li contesta non completamente, nel senso, sono tutte persone che erano presenti al momento dei fatti, e su questo non vi è opposizione, nel senso che hanno osservato gli scontri tra partecipanti al corteo e manifestanti. Dice che sono sovrabbondanti, faccio un discorso che poi vale per tutte le altre osservazioni circa la sovrabbondanza dei testi. Il pubblico ministero ha citato 140 o 150 testi, tutti sui fatti di devastazione e saccheggio, in gran parte sui fatti di devastazione e saccheggio, e comunque poi ha aggiunto altri 8 testi tardivamente in data 3 marzo. Quindi parlare di sovrabbondanza davanti a una lista testi di 106 testimoni della difesa non mi pare che corrisponda a una giusta ottica dei rapporti tra accusa e difesa. Se dovranno venire a provare in 140 che vi è stata devastazione e saccheggio, è giusto che la difesa abbia la possibilità di produrne 100 sul fatto che devastazione e saccheggio non c'è stata. Comunque, De Gennaro Giovanni. De Gennaro Giovanni è stato citato da questo difensore su una circostanza estremamente specifica. De Gennaro è stato sentito in commissione parlamentare d'inchiesta in qualità di capo della polizia sull'andamento delle manifestazioni, sui fatti genovesi. Io non lo cito assolutamente in maniera generica, non mi interessa quello che ha detto sull'organizzazione dell'ordine pubblico a Genova, in quanto non c'era. De Gennaro, davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta, ha detto una cosa che io, infatti, è la circostanza da me indicata. A me interessa quanto ha dichiarato circa l'essere o no stato autorizzato il corteo. Una circostanza estremamente specifica, gli ruberà e ci ruberà 5 minuti. In commissione parlamentare d'inchiesta il capo della polizia ha dichiarato che il corteo a cui hanno partecipato i nostri imputati non era autorizzato. È agli atti della commissione parlamentare che sarà tra le nostre, saranno tra le nostre produzioni documentali. Il fatto che il capo della polizia sia venuto a dichiarare che il corteo non era autorizzato, a mio parere è estremamente rilevante. Io non lo voglio qua a fini provocatori, non voglio mostrargli le dichiarazioni di chi dice che invece il corteo è autorizzato. Io voglio capire se era stato male informato dai suoi sottoposti, se circolava un equivoco tra i funzionari di polizia circa l'esistenza o meno di un'autorizzazione. Equivoco che avrebbe potuto spiegare e in qualche modo giustificare il tentativo di scioglimento del corteo che in effetti c'è stato, perché se il capo della polizia ci dice che il corteo non era autorizzato, molto probabilmente anche il funzionario che ha diretto la carica era convinto che non fosse autorizzato. Quindi la mia richiesta di sentire il prefetto De Gennaro non è assolutamente generica, non è indeterminata, ma è su questo punto specifico, ripeto, che ruberà al tribunale semplicemente 5 minuti. Poi ci sono una serie di medici, tra cui il pubblico ministero contesta al numero 26 Parodi Michele, citato dalla difesa su quanto da lui osservato in merito ai fatti di quei capi di imputazioni, sulle lesioni dallo stesso subite ad opera delle forze dell'ordine. Il pubblico ministero dice che le circostanze sono generiche e irrilevanti. Generiche su quanto da lui direttamente osservato in merito ai fatti di cui è capo di imputazione, per essere più specifico io avrei dovuto allegare un verbale di dichiarazioni a Merese, nel senso che più che dire che lo cito su quello che lui ha osservato sui fatti, io osservo che il pubblico ministero nelle sue liste ha messo sempre sui fatti oggetto di imputazione. Mi sembra che sia una cassazione assolutamente costante quella in cui si dice che il richiamo ai fatti oggetto del capo di imputazione sia comunque sufficiente. Avrei dovuto fare una lista testi narrativa in cui allegavo 2 pagine di racconto per ogni singolo testo per spiegare cosa ho osservato. Ha osservato la dinamica degli scontri, ha osservato le cariche della polizia. Sul fatto che lo stesso abbia riportato lesioni da parte delle forze dell'ordine rientra in quel discorso sulla prova della legittima difesa che ho già fatto. Questa persona è un medico, ha subito delle lesioni nel corso degli scontri, delle lesioni che io dico ingiustificate, che dovranno dimostrare al tribunale che le altre persone hanno tenuto eventualmente un comportamento di reazione nei confronti delle forze dell'ordine in quanto volevano evitare di essere a loro volta oggetto di lesioni come quelle riportate da Parodi Michele. Ci sono poi alcuni medici, erano medici volontari che prestavano la loro opera a favore di chiunque si fosse ferito in quelle circostanze. Pubblico ministero concorda, cioè non si oppone che vengano a riferire alla dinamica degli scontri, in quanto oltre ad essere medici sono stati anche testimoni diretti di quello che è accaduto. Io non ho voluto citare dei partecipanti al corteo e avrei avuto la possibilità di citare 10.000 testimoni, in quanto in qualche modo pensavo che avessero una credibilità non completamente soddisfacente. Ho preferito citare delle persone che fossero in una posizione leggermente diversa. Io ho pensato che dei medici che hanno osservato personalmente quanto è successo potessero essere assolutamente fondamentali per ricostruire gli eventi. Non sono sovrabbondanti. Io l'ho specificato in lista testi, in quanto verranno a testimoniare, oltre che sui fatti da loro osservati, sulle cure da ciascuno prestate a numerose e diverse per ogni medico persone ferite dalle forze dell'ordine. Cosa voglio dimostrare con queste testimonianze? Ogni medico, durante gli eventi di cui al capo di imputazione, ogni medico ha soccorso una media di circa 10 persone, diverse ognuno dall'altro. È per me fondamentale dimostrare che le forze dell'ordine hanno causato numerosissime lesioni e l'unico modo di dimostrarlo è portando i medici che hanno soccorso direttamente sul momento dei fatti e le persone che hanno riportato queste lesioni, lesioni assolutamente ingiustificate. Il fatto che siano state prodotte delle lesioni a delle persone giustifica, secondo la difesa, comunque tende a provare l'esistenza della scriminante della legittima difesa e della reazione agli atti arbitrari, in quanto le lesioni sono configurate, appunto, secondo la tesi difensiva, come atto arbitrario, in quanto, che ne dica il pubblico ministero, l'ordine pubblico non è in attività insindacabile da parte del giudice, ma il giudice dovrà valutare se c'erano le circostanze, a parte che non si tratta di ordine pubblico in questo caso, ma si tratta di reato di lesioni compiute da un pubblico ufficiale nei confronti di un cittadino. Questo non è ordine pubblico, perché se un poliziotto dà una manganellata sulla testa a un cittadino non è ordine pubblico, lo è in senso molto lato, si tratta di un comportamento che può costituire reato e che giustifica le eventuali scriminanti. Quindi il concetto di ordine pubblico non c'entra in questo caso. Vado avanti nella lista. Menduni Marco si dice inammissibile in quanto indicato su circostanze generiche e non meglio specificate. Circostanze non sono fatte generiche. Menduni Marco è un giornalista del secolo XIX che ha intervistato il funzionario di polizia che ha ordinato lo scioglimento del corteo, a quanto lui stesso dice. Lo ha intervistato, questa persona ha reso delle dichiarazioni che sono poi state trasfuse in un articolo di giornale che sarà tra le produzioni documentali. Onde evitare che si possa mettere in dubbio la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto scritto nell'articolo, io ho citato direttamente il giornalista che viene a riferire circa le dichiarazioni di un testimone, cosa che non è assolutamente vietata. È una testimonianza del relato, in certo qual modo, e serve a verificare se questo testimone è sempre stato coerente nella sua ricostruzione dei fatti. Il fatto che sia generica è molto precisa, le dichiarazioni rese dal dottor Gaggiano. Io non ho l'onere di allegare alla lista testi le dichiarazioni rese dal dottor Gaggiano. È per relazione questa indicazione di circostanze testimoniali. Gubitosa Carlo merita un approfondimento. Io nella lista testi del pubblico ministero, che è stata presentata prima della mia, ho notato la presenza dei testi, tra gli altri, Corda e Nicora. Corda e Nicora sono citati sulla ricostruzione della dinamica spazio-temporale degli eventi. Sono persone che non erano pacificamente presenti ai fatti. Io mi sono chiesto che tipo di operazione il pubblico ministero intendesse fare, come anche per i testi Banchero Consiglio Isola, nonché per i testi dal numero 2 al numero 7, Manso, Del Giacco, Tripisciagno, Cogno, Zampese e Lagorio, della lista del pubblico ministero. sono tutte persone che non erano presenti ai fatti e che sono citati sulla ricostruzione della dinamica spazio-temporale. Io ho sempre saputo, ma questo sarà poi oggetto della contestazione che farò io sulla lista del pubblico ministero, che i testimoni, e ho approfondito l'argomento, dovessero essere persone che hanno avuto percezione diretta dei fatti su cui sono chiamati a testimoniare. Visto che 12 testimoni del pubblico ministero non erano presenti ai fatti e sono chiamati sulla ricostruzione dei fatti non come consulenti tecnici ma come testi, io ho pensato che se fosse passata questa operazione, scusatemi l'espressione, del pubblico ministero, cioè di ricostruire i fatti attraverso persone che non c'erano, anche la difesa avrebbe dovuto attrezzarsi modestamente in qualche modo per avere una persona che desse al Tribunale la propria ricostruzione dei fatti. E io infatti ho copiato la capitolazione di prova del pubblico ministero e ci ho messo dubitosa Carlo su quanto a sua conoscenza circa i fatti di quel capo di imputazione e sulla ricostruzione della dinamica spazio-temporale degli eventi, l'ho copiata dalla lista del pubblico ministero. Con piacere noto che il pubblico ministero si oppone a Gubitosa Carlo in quanto non presenta i fatti. Io devo dire che in questo caso concordo con l'osservazione del pubblico ministero. A mio giudizio, chi non era presente ai fatti non può venire come testimone sui fatti che dovrebbe testimoniare. Perché Morettini Massimiliano era presente ai fatti che vogliamo provare, cioè era presente alla richiesta di autorizzazione del corteo. Invece l'istruttore Corda non era presente ai fatti che sarà chiamato dal pubblico ministero a dimostrare. Quindi io in questo concordo col pubblico ministero. Non è possibile chiamare una persona che non era presente ai fatti come testimone, potrà essere chiamato come consulente tecnico. Quindi su Gubitosa Carlo, sotto questo profilo, io concordo con quanto osservato dal pubblico ministero. Scusatemi, vado avanti brevemente, poi quelli che non tratto io verranno trattati sicuramente dai miei colleghi. Ci sono alcuni fotografi e giornalisti. Il pubblico ministero dice esclusivamente con riferimento alla dinamica degli scontri avvenuti tra manifestanti e forze dell'ordine, e questo è indubbio, sono stati citati dalla difesa esclusivamente per riferire quanto da loro stessi osservato. Comunque sovrabbondanti, il discorso sulla sovrabbondanza sono, mi pare, poco più di una decina, l'ho già fatto. Ci sono 140 pubblici ufficiali citati dal pubblico ministero sui fatti di devastazione e saccheggio. Si dovrà concedere alla difesa di portare 10 testi, anche questi scelti, ripeto, potevamo pescare tra 10.000 partecipanti al corteo, non l'abbiamo voluto fare, abbiamo voluto portare testi di cui non fosse dubbia la simpatia nei confronti degli imputati. Sono professionisti come i medici, questi sono fotografi e giornalisti. Abbiamo voluto portare solamente alcuni testi che non fossero tacciati di partigianeria. Giannini Ottavio al numero 56. Sulle lesioni dallo stesso riportante in conseguenza di detta carica, sul comportamento delle forze dell'ordine e successivamente alla carica del corteo di disobbedienti. Sovrabbondante e indicato su circostanze non pertinenti a quanto oggetto di imputazione. Il discorso è sempre lo stesso. La tesi della difesa è che delle persone che non stavano attuando alcun comportamento violento né illegittimo, la tesi della difesa è che siano state caricate, se così si può dire, un'espressione che si usa, comunque siano stati fatti oggetto di comportamenti violenti da parte delle forze dell'ordine e che abbiano reagito. Giannini Ottavio dovrà venire a dire che è stato picchiato dai carabinieri e dai poliziotti e che quindi le persone che erano vicine a lui, tra cui gli imputati, si sono trovati ad agire in una situazione di legittima difesa. Testimoni indicati in lista dal 62 al 104, operatori, registi e fotografi. Abbiamo voluto citare gli autori dei documenti video che saranno prodotti da parte della difesa, sia per assicurare la genuinità delle produzioni documentali, sia perché, a mio parere, è interessante sentire chi ha girato questo materiale video, in quanto molto spesso il video non dice tutto, non parla da solo, ad esempio non parla degli orari. La citazione degli autori serve appunto a spiegare il contesto, quello che è eventualmente avvenuto a telecamera spenta, e per spiegare anche gli orari, quello che è successo prima e quello che è successo dopo. Sovrabbondanti, a mio parere non sono sovrabbondanti, perché o è sovrabbondante la documentazione video, e mi sembra che il pubblico ministero ne abbia fatto uso abbondante. Se non è sovrabbondante la documentazione video, non si può impedire, anzi secondo me è doveroso, citare ogni autore del singolo documento prodotto, sempre ai fini di controllarne la genuinità. Dunque, Magnone Edoardo, consulente tecnico, irrilevante in quanto indicato su circostanze non pertinenti a quanto oggetto di imputazione. Si ricade anche qui nel discorso della legittima difesa. Tra i modi scelti dall'autorità di pubblica sicurezza per intervenire violentemente su questo corteo, autorizzato o no, lo vedrà poi il Tribunale, c'è stato quello, oltre alla violenza fisica tramite l'uso dei manganelli, c'è stato quello dell'uso di una grande quantità di gas lacrimogeni. Gas lacrimogeno che è un'arma, ha degli effetti, a tutti gli effetti è un'arma, ha degli effetti estremamente sgradevoli sulla salute delle persone e anche sulla loro capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo, come verranno a dire i medici e le altre persone presenti. Questo consulente tecnico dovrà brevemente spiegare quali sono le conseguenze sulle persone relative all'uso dei gas lacrimogeni, cioè dovrà spiegare che queste persone sono state fatte oggetto del lancio di un numero assolutamente incredibile di candelotti lacrimogeni, si sono trovati in una situazione in cui non riuscivano più a comprendere in quale direzione potevano allontanarsi. Tutto questo è rilevante sempre per la prova della scriminante della legittima difesa, perché l'uso dei lacrimogeni è un'arma, se era ingiustificato, contribuisce a provare la sussistenza della legittima difesa. Novelli Luciano, irrilevante in quanto incomprensibile l'oggetto della consulenza tecnica su cui sarebbe dedotto. Allora, Novelli Luciano è stato dedotto consulente tecnico fonico circa le frasi pronunciate dall'imputato Fiandra Antonio e registrate in video agli atti. Mi sembra di essere assolutamente comprensibile. Nei video del pubblico ministero che sono contenuti nel suo fascicolo si sente l'imputato Fiandra Antonio dire alcune frasi. Se il pubblico ministero fosse stato più attento a raccogliere le prove a favore dell'imputato, così come previsto dal codice, le avrebbe notate. Sono frasi assolutamente rilevanti, in quanto nel pieno dell'azione Fiandra dice alcune cose che il Tribunale sentirà direttamente, io adesso non le preannuncio, rilevanti in quanto espressione o meno della sua intenzione di partecipare ai reati. Sono parole che si comprendono, ma ci possono essere delle difficoltà di comprensione in quanto il Fiandra è circondato da molti rumori e ci può essere la necessità di un consulente fonico che faccia un'operazione di, come posso dire, di pulizia dei rumori di fondo da quelle che sono le dichiarazioni, le parole pronunciate dall'imputato. De Maria Emilio, medico, inammissibile in quanto indicato quale CT su circostanze generiche non pertinenti. De Maria Emilio, sulla tipologia e quantità delle lesioni subite da manifestanti e forze dell'ordine il 20 luglio 2001 nella zona dove si svolsero i fatti. Dunque, generiche non mi sembra, è un medico che ha fatto una consulenza tecnica su quali e quanti sono stati i soggetti lesionati dalle forze dell'ordine durante lo svolgimento dei fatti di cui al capo di imputazione. Rientra naturalmente nel tentativo della difesa di provare la sussistenza della legittima difesa. Questo medico verrà a dire che ci sono stati 100 cittadini, dico un numero a caso, che sono stati pesantemente lesionati dalle forze dell'ordine. È chiaro che è una circostanza che è fondamentale per la difesa, per provare che le persone che erano accanto a questi cittadini si sono trovati in una situazione di legittima difesa o di reazione agli atti arbitrari del pubblico ministero o in subordine di provocazione. Pangrazio Gianfranco e Bachschmidt Carlo. Inammissibile in quanto indicato su consulenza tecnica della quale risulta indeterminato e indefinito l'oggetto. Sono stati entrambi indicati come consulenti tecnici in materia di riprese video. In merito
Avvocato,
mi
scusi se la interrompo, che è sempre un gesto non educati.
Si figuri.
Però non direi di stare a discutere posizione per posizione, nel momento in cui ci siano delle categorie più generali. Essendoci 23 difensori, se ognuno parla un'ora, finiamo dopodomani. No, comunque mi scuso.
Mi scuso col tribunale, però il pubblico mi
cerchiamo di concentrare un attimo, perché siamo sempre sulla discussione preliminare.
Insomma. Io ho finito, però è stato il pubblico ministero a contestare nome per nome nella memoria i testimoni. Io purtroppo devo rispondere nome per nome, perché se non sono specifico quanto è stato specifico il pubblico ministero.
Comunque sempre su categorie, anche perché poi sono già indicate per iscritto le circostanze. Il PM dice sono irrilevanti, lei motiva perché le ritiene irrilevanti.
È l'ultimo comunque.
Ma direi per categorie più che per singole persone.
Il PM veramente non le ha contestati per categoria, ma me le ha contestati numero per numero. Non lo so, forse se avessi tempo di fare una memoria non tedierei il tribunale. Io comunque ho finito, quindi chiudo il discorso. Sono stati citati Pangrazio Gianfranco e Bachschmidt Carlo come consulenti tecnici sulla autenticità dei filmati. Dire che siano inammissibili e indeterminati, allora, il fatto che i documenti debbano essere autentici è previsto dall'articolo 234 secondo comma del codice di procedura penale. Visto che questo è un procedimento che si basa quasi esclusivamente sulle produzioni documentali, in particolare i video, non mi sembra irrilevante avere un consulente tecnico che possa stabilire se un video è autentico, nel senso che non sia, ad esempio, fatto con un fotomontaggio. Io non penso che ci siano dei fotomontaggi tra i video prodotti dal pubblico ministero, però il fatto che sia assolutamente fondamentale l'autenticità di un documento è previsto dal codice di procedura penale. Io non sono in grado di stabilire, ad esempio, se ci sono stati dei tagli in una sequenza, tagli che possono essere rilevanti, o non posso stabilire appunto se è una sequenza autentica o non lo è. Questi consulenti tecnici dovrebbero darmi le risposte, dovrebbero dare al tribunale le risposte sull'autenticità dei documenti video. Con questo ho chiuso la mia esposizione. Bisognerà poi trattare, io adesso mi devo allontanare, invece sulla lista testi del pubblico ministero, ma penso che sia successiva. Grazie.
Allora, secondo l'elenco, il primo sarebbe Arculea, avvocato Lanna.
Rassicuro il tribunale, nel senso che per tutto quello che non dirò, e sarà molto quello che non dirò, mi associo completamente alle osservazioni, alle eccezioni, ai rilievi mossi dal collega Tambuscio. Io vorrei semplicemente porre una questione più generale che riguarda le osservazioni del pubblico ministero sulle liste testi, in particolare qui faccio mia la preghiera, l'osservazione del Presidente, in particolare andiamo per categorie sugli testimoni Agnoletto, Morettin, De Cristoforo, sulle persone che sono state presenti al gruppo di contatto, sui parlamentari. Io qui ce l'ho indicati 13, 14, 23, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 24, 25, 26, 27, 29. Ora, so che dico una banalità, signor Presidente, ma il capo di imputazione non l'abbiamo fatto noi. Allora, nel momento in cui il capo di imputazione è l'articolo 419 del Codice Penale, che, come ci siamo detti già molte volte in queste tre prime udienze, riguarda il vulnus che si presume essere stato mosso all'ordine pubblico, è evidente che noi dobbiamo indagare questo concetto di ordine pubblico. Allora, dal punto di vista della fattualità, perché giustamente il pubblico ministero ci richiama ai fatti,
Il concetto di ordine pubblico è un concetto fattualmente relazionale, relazionale nel senso che si deve valutare come questo gruppo di situazioni, questo insieme di situazioni che riguardano gli oggetti, le persone, gli spazi e il tempo, si sia andato evolvendo o involvendo nel corso di un contesto dato. Il concetto quindi di ordine pubblico è un concetto che non può prescindere da una valutazione del prima e del dopo. Il dopo non può essere oggetto di questo processo, purtroppo è stato oggetto di qualche cos'altro e forse se ne discuterà in altri processi, ma il prima è un elemento dal punto di vista fattuale assolutamente indispensabile, a mio sommesso avviso, alla valutazione dei fatti che sono oggetto dei capi di imputazione contestati dai pubblici ministeri e devo dire, lo dico sempre su una base di una valutazione assolutamente, come dire, asettica e non polemica e corroborati da una complessa, articolata, noi forse in qualche situazione abbiamo detto anche arzigogolata, costruzione sulle questioni che riguardano le norme sul concorso dei reati. Allora, io credo che qui si debba assolutamente concepire un'idea di parità delle parti. Allora, da un lato non si può dire che noi non possiamo provare le situazioni che riguardano il pregresso e dall'altro lato invece, per esempio, in punto di ricostruzione il pubblico ministero, l'ufficio del pubblico ministero debba in qualche modo avere la più ampia possibilità di prova. Quindi ecco, su questi testi io credo veramente siano testi estremamente conferenti, estremamente rilevanti e sarebbe veramente un elemento, devo dire, anche preoccupante per la costruzione dei fatti dal punto di vista del pubblico ministero se questi testi non venissero ascoltati, paradossalmente. Forse ci rifletteranno i signori del pubblico ministero su questo punto. Forse è meglio per tutti, sicuramente è meglio per la verità dei fatti, per la ricostruzione degli eventi, che questi testi siano ascoltati. Quindi sotto questo profilo io mi sento davvero di non poter accogliere, di respingere con forza quelle che sono le valutazioni contenute nella memoria del pubblico ministero. Questo discorso vale anche per tutte quelle categorie che hanno assistito, come dire, ai fatti direttamente e che in qualche modo vi hanno preso parte, parlo dei medici, parlo dei fotografi, eccetera. Io credo che sotto questo profilo dobbiamo affrontare il problema, oltre che quello che ho appena detto, della sovrabbondanza e della genericità e anche qui soccorre un concetto di pari rapporto tra le parti, perché nel momento in cui l'ufficio del pubblico ministero mi indica, per esempio, i testi dal 22 al 27 compreso sulla stessa circostanza e mi indica i testi 37, 38, 39 sulla stessa circostanza e più in generale mi indica quasi tutti i testi delle proprie liste facendo un riferimento generico al capo di imputazione, non può poi, secondo me, in radice contestare la genericità e soprattutto la sovrabbondanza delle nostre liste testi. Perché davvero appare paradossale questo discorso. Si citano decine e decine di testi sulle stesse identiche cose, con un richiamo meramente formale a quello che il 468 chiede, e va benissimo, però allora a questo punto questo discorso vale anche per noi. Non si può da un lato essere estremamente generici e, passatemi questo aggettivo che non mi piace, ma lo dico perché il termine tecnico è stato usato, estremamente sovrabbondanti e poi contestare lo stesso tipo di comportamento alla controparte. Qui ci deve essere, come dire, direbbero i latini, es modus, no? E quindi voglio dire, su questo io credo che noi dobbiamo rimetterci alla valutazione che certamente sarà prudente di questo collegio, ma ci sarà una valutazione prudente sulla base di una considerazione, come dire, paritaria delle parti. Concludo, e come vede Presidente sono molto breve, semplicemente su una questione che riguarda direttamente i miei due assistiti, e cioè i testi che sulla personalità degli imputati. Ora io su questo non voglio fare questione, per carità. Rilevo che nel caso di Arculeo è stato commesso un errore nella memoria, perché si dice che anche i testi indicati nella mia lista dal 7 al 12 sono indicati su questi capi. In realtà non è vero, perché il 7 e l'8 sono indicati su una circostanza più specifica e diretta che non ha nulla a che vedere, cioè la questione delle intercettazioni ambientali, quindi c'è un errore nella memoria, ma non è questo il punto. Io sotto questo profilo anche qui mi rimetto, non senza rilevare tuttavia che non mi pare poi questa grande sovrabbondanza in un contesto in cui stiamo parlando di centinaia e centinaia di testimoni. Io ho concluso, chiederei, Presidente, l'autorizzazione ad allontanarmi un attimo, mi sostituisce l'avvocato Biglianzi.
Sulle assenze non ci sono problemi di solito. Vabbè, poi c'è l'avvocato Alberghetti per Bonecchi, no? Che ha fatto anche lista doppia per De Andrade, poi c'è anche la lista in comune con
sì.
L'avvocato D'Agostino.
Esatto. Sì. Chiedo scusa, signor Presidente, ma noi prendiamo la parola anche in merito alla lista del Pubblico Ministero in questo momento? Non è che riprendiamo...
Cerchiamo di fare un sintesi.
Allora, molto brevemente... Per quanto riguarda la lista appunto unitaria fatta unitamente dall'avvocato D'Agostino, e mi limito solo a un'osservazione che può apparire ovvia e banale, ma mi risparmia una serie di lunghe considerazioni e osservazioni. E nel momento in cui, ai sensi dell'articolo 187, l'oggetto della prova sono non solo i fatti di quell'imputazione, ma anche la punibilità e la determinazione della pena, mi pare che tutto quello che comunque in modo ovviamente pertinente inerisce a tale oggetto di prova può entrare nel processo ed essere oggetto di testimonianza. E qui ovviamente è stato più volte richiamata la questione della scriminante dell'atto arbitrario, per cui è ovvio che non è vero che non è il processo ai comportamenti delle forze dell'ordine, lo è ovviamente e limitatamente alla possibilità che tali comportamenti assumano rilevanza per la valutazione dei comportamenti degli imputati, ovvio. E quindi anche per quanto riguarda la gestione dell'ordine pubblico è rilevante ed è oggetto di prova nel momento in cui incide ed è in correlazione, in relazione con il comportamento degli imputati in questi termini, quindi fatti di quell'imputazione, punibilità, determinazione della pena. Mi limito solo a richiamare non solo appunto quello che può essere scriminante dell'atto arbitrario, ma anche molto più semplicemente penso alle circostanze attenuanti 62 numero 2, numero 3, l'articolo 59, 52, 54, cioè tutto quello che in qualche modo viene appunto a incidere. Non solo, ma nel momento in cui si deve determinare la pena si dovrà fare riferimento a tutte quelle che sono le circostanze dell'articolo 133 e quindi ecco la condotta contemporanea susseguente al reato. Ecco quindi l'intensità del dolo e quindi a questo punto è chiaro che tutto quel contesto in cui gli imputati si sono mossi, sapere ad esempio se uno era convinto di agire nell'illecito perché vi era un'autorizzazione e quindi fin dove ha ritenuto di agire nell'illecito o no, perché questo è quello che è oggetto del processo e dobbiamo anche determinare anche questo. Quindi voglio dire, tutto questo fa parte del processo. E allora io credo che con questa linea di demarcazione per individuare oggetto della prova, ripeto, non mi dilungo oltre perché credo che il Tribunale di fronte alle liste può tenere presente questa falsa riga e su questa valutare l'ammissibilità o inammissibilità. Quindi, ecco perché anche coloro che sono stati chiamati a testimoniare su quanto avvenuto in un momento precedente, ma non per parlare di altro, ma per parlarci di come erano state le trattative prima e durante, nel corso del corteo della manifestazione, ripeto, laddove queste circostanze che potranno riferire incidono sul comportamento degli imputati, saranno comunque rilevanti. Poi io ripeto, vado veloce, ma ecco, credo che anche per quanto riguardi i testi in ordine, cioè parliamo del personale medico-paramedico, che hanno detto irrilevanti e comunque non riguardano fatti attinenti all'oggetto dell'imputazione. Anche in questo senso mi pare importante, per il discorso che dicevo prima, proprio il contesto, e quindi è chiaro che l'aver agito in una situazione, ripeto, mi basta solo pensare alla 62 numero 3, ad esempio. Ecco, numero 2, numero 3. Vado ancora avanti, anche questo per quanto riguarda il numero 76, Soricelli Luciano, è già stato detto ed è comunque importante per capire se, come dicevo prima, l'eventuale intensità del dolo, l'eventuale consapevolezza o meno di agire in modo lecito o meno, agire in quanto autorizzati da un provvedimento o meno, eccetera. E qui il fatto del riferimento o meno a determinati oggetti di un sequestro può essere rilevante come dato sintomatico del comportamento imputato. Io vengo alle ultime tre contestazioni del DM che riguardano i consulenti tecnici, in quanto si dice che Palida in particolare è inammissibile in quanto le circostanze non paiono oggetto di possibile consulenza tecnica e sono comunque non pertinenti. Io credo che per lo stesso motivo per cui le osservazioni fatte inizialmente può essere invece molto importante proprio per verificare, ripeto ancora una volta questa parola contesto, in cui il tutto è avvenuto e l'eventuale arbitrarietà e le eventuali scriminanti o attenuanti. Ultima questione sul CT che riguarda la Magnone, è già stato detto e anche qua però è ovvio che nel momento in cui Teste riferisse sull'utilizzo di mezzi non consentiti dalla legge, è chiaro che anche una reazione potrebbe configurare un'eventuale legittima difesa o qualsiasi altra scriminante, attenuante, eccetera, eccetera. L'ultimo CT, che è il Pangrazio Gianfranco, qui si dice non risulta affatto specificato l'oggetto, mi pare però che nella nostra lista si faccia proprio riferimento, chiedo scusa, al video operatore esperto in materia di riprese audiovisive sul materiale audio-video in atti. Ecco, ricordo solo come secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il materiale a video da un lato è ritenuto pienamente ammissibile e utilizzabile in processo, salvo tuttavia ovviamente una verifica di autenticità che molto particolare, perché non trattandosi di un documento che può essere sottoscritto, eccetera, come documenti che vengono prodotti e riconosciuti, richiede, diciamo, una verifica sulla, non solo sulla provenienza, ma, come è già stato detto, appunto, sulla sua genuinità, e quello che agli occhi di un profano può non risultare, come ad esempio un taglio, un videooperatore riconosce soltanto prendendo la visione, riconosce il momento in cui può esserci un taglio, e quindi voglio dire questo può essere molto importante. E qua io sulle osservazioni del pubblico ministero mi fermo e invece passo a trattare, sempre molto brevemente prometto, la questione che riguardano le prove del pubblico ministero. Allora, innanzitutto per quanto riguarda la lista testi presentata il 3 marzo 2004, che la difesa chiede che ne venga dichiarata inammissibile ai sensi del 468 primo comma, e questo sia perché ovviamente anche aderendo a quella giurisprudenza che mi pare peraltro ormai maggioritaria sulla questione del rinvio e quindi il calcolo dei termini fino al momento dell'apertura, della dichiarazione di apertura del dibattimento, in ogni caso l'effettiva apertura del dibattimento è avvenuta alla scorsa udienza e quindi vi erano 5 giorni dal momento della presentazione, quindi non eravamo comunque nei termini. Infatti anche appunto la giurisprudenza che fa riferimento a ciò fa sempre, dice anche che si può appunto depositare la, la lista dei testi antecedentemente all'udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale. Comunque. Ecco, e tra l'altro non, per quanto riguarda questi testi, sì, non mi pare che siano, cioè l'unico caso in cui potrebbe essere ammessa se fossero testi sostituiti, cioè è in facoltà delle parti sostituire dei testi con altri, ma solo nel momento in cui si dice si tratta diciamo di testimoni che devono testimoniare su circostanze che sono, dice tra l'altro, richiamo qua la sentenza della Cassazione, in ordine a circostanze desumibili da ricerche d'archivio, qui in questo caso era stato citato un ufficiale di polizia giudiziaria diverso da quello indicato in precedenza. Quindi quando si dice c'è un'interscambiabilità, diciamo, tra gli stessi, in quanto appunto non, per, non in quanto testimoni che vengono a riferire sui fatti percepiti di cui si tratta. Quindi credo che su questo non vi siano dubbi sul fatto che la lista è inammissibile sotto entrambi i profili, per la scadenza del termine, sia perché non può trattarsi di mera sostituzione, ma di nuovi testi. C'è un problema che riguarda poi la questione delle circostanze indicate dai, nella lista del pubblico ministero. Mi pare che in tutte e due le liste di cui parliamo, quelle presentate in termini, si fa sempre riferimento a, a testi che devono riferire in ordine ai fatti di resistenza, devastazione e saccheggio. Un'osservazione molto, molto banale è questa. Se noi guardiamo i capi di imputazione, noi abbiamo, mi pare che siano almeno 10 capi di imputazione che riguardano le devastazioni e il saccheggio, e riguardano diversi imputati, riguardano fatti e luoghi diversi, proprio diversi, molto diversi da loro, per ogni imputato. Quindi la difesa non è posta in grado di sapere, nel momento in cui le circostanze vengono così formulate, quel teste a quale imputato, a quale devastazione si riferisce, in quanto le relazioni poi sono state effettuate tutti negli stessi giorni, spesso firmate da, da più persone, eccetera. Ecco, in questo senso, a mio avviso, non è data la possibilità di difendersi e di portare prove a proprio discarico. E se ciò vale per tutti, a mio avviso ciò vale sicuramente per quei testi, agenti di polizia giudiziaria, per i quali non è neppure indicata la relazione di servizio, perché ovviamente il Tribunale non conosce le relazioni di servizio, le deve conoscere la difesa, ma se non sono indicati non so neppure a quel punto il riferimento. Quel test su quale e quindi per quali imputati e quindi per quali fatti di devastazione di quei 10 indicati nel capo imputazione. E quindi con ciò mi riferisco in particolare ai testi dal numero 22 al 27 e l'11 e 12. Io richiamo solo molto brevemente quella che è sul punto la giurisprudenza, perché riconosco e mi pare anche molto corretta l'interpretazione che la Suprema Corte ha sempre dato, laddove dice che ovviamente il 468 non richiede una dettagliata, esasperante specificazione di tutti gli elementi attinenti al fatto che costituisce oggetto della posizione. Però è anche vero, sembra la Suprema Corte, che non è consentito andare all'eccesso opposto, cioè effettuare indicazioni sostanzialmente generiche, e sono tali, dice, le indicazioni che non consentono all'altra parte di conoscere i punti sui quali si deve difendere e quindi indicare testimoni per efficacemente contrastare su tali punti. Ecco. Quindi, dice, ad esempio, si dice che l'indicazione di testimoni sugli accertamenti eseguiti è generica, in quanto non contiene la minima necessaria precisazione su chi abbia effettuato tali accertamenti e sul tipo oggetto e risultato degli stessi. Ecco. Quindi, Io credo proprio, ripeto, è ovvio che nel momento in cui la difesa di Bonecchi, che cita un test sulla fatti di quell'imputazione, io ho un capo di imputazione che è il numero 55, che mi riguarda quella degustazione, così, operato in quella strada, in quel luogo. Ma nel momento in cui io ho 26 imputati e 10 capi di imputazione di devastazione e saccheggio, non ho, ripeto, non riesco a trovare nella lista testi del PM un riferimento diretto del punto. Il pubblico ministero ha osservato che non vi sono nella lista testi che possono essere considerati ausiliari, quindi inammissibili ai sensi dell'articolo 197 lettera D. Ebbene, io qui ho individuato il numero 3, parlo della prima lista della procura, che è l'ispettore del Giacco, nonché il numero 8, l'ispettore banchero. Allora, l'ispettore del Giacco, e qui adesso specificò in che senso deve essere considerato svegliare, è stato presente alle SIT rese da tale Patti il 10-11-2001, qui alla pagina 162 del fascicolo del pubblico ministero, nonché Pignatelli, 17-11-2001, pagina 165 PM, mentre Banchero, SIT Preve Marco 4-12-2001, si tratta di indagini suppletive o almeno così definite dalla Procura, Bertolino 20 maggio 2002, pagina 168, Chiesa 8-1-2002, pagina 130. Allora, dice, secondo l'interpretazione della Suprema Corte sul punto, si dice che la disposizione di cui all'articolo 197 lettera D, che limita la possibilità di testimoniare coloro che hanno svolto la funzione di ausiliare del giudice nel procedimento, va applicata esclusivamente all'attività svolta dalla polizia giudiziaria nella redazione degli atti di cui all'articolo 373. E se noi guardiamo il 373 riguarda tutte le verbalizzazioni cui si fa riferimento, si dice denunce, querele, interrogatori, confronti con persone sottoposte a indagini, ispezioni, eccetera, sommarie, informazioni, eccetera, eccetera. Allora, io è vero che queste persone, si dice, è presente l'ispettore tale per esigenze investigative, ma allora c'è un fatto, la norma, laddove, diciamo, ritiene inammissibile la testimonianza di questi soggetti, c'è una ratio la norma, che è quella di evitare che un soggetto che è venuto a conoscenza di determinate circostanze, non per attività svolta, diciamo, di indagine svolta in proprio, quindi non è il test agente o ufficiale di PG che ha svolto indagini, che ha redatto una relazione, che ha riferito al magistrato e che viene qua sentito. È un soggetto che ha preso parte, quindi non è che la parola se viene indicato come colui che sta scrivendo e che verbalizza o colui che è presente in quel momento cambia la sostanza, diciamo, della ratio della norma. E quindi è comunque soggetto che non risulta aver svolto altri tipi di indagini, che era presente, comunque che era presente, che al di là che ne abbia svolte, che abbia fatto attività investigativa, è comunque persona che è stato presente a una serie di SIT, che tra l'altro di soggetti che sono citati qui come testimoni, fra l'altro, per cui ad esempio Giulietto Chiesa è uno dei tanti che mi viene in mente in questo momento. Questo è un punto. Ultima questione, qui ci si oppone alla tutti quei testi che sono indicati sul punto identificazione degli imputati, in quanto io salvo precisazione da parte ovviamente della Procura, in quanto non viene precisato se si tratta di identificazione personale o individuazione fotografica. E in quest'ultimo caso io mi oppongo, ma eventualmente questa opposizione verrà formulata qualora il Tribunale mettesse questi testi nel corso dell'assunzione degli stessi, laddove risultasse appunto che la seconda e non la prima è stato oggetto di loro attività, proprio perché si tratterebbe quindi di un atto di indagine, quell'articolo 361, che per tutto quella che è una certa giurisprudenza, eccetera, non sarebbe ammissibile nel dibattimento. Credo di aver terminato, controllo solo. No, perché ho già chiesto la prova contraria, l'avevo già chiesto alla scorsa udienza per quanto riguardava la consulenza tecnica sulla comparazione fisionomica, mi pare che avevo già indicato anche il consulente. Ecco. Grazie.
Allora, poi per Caffagnini c'è la lista che tra l'altro che sono due liste diverse. Vabbè, avvocati Mazzari e Taddei, si prego.
Sì, parlerà Mazzari, signor Presidente. Iniziando proprio dalla lista testa del pubblico ministero, mi dovete far tornare a Milano però soddisfatto, nel senso che io vorrei capire se il pubblico ministero oggi ha prodotto i video o ha prodotto o ha indicato dei video che produrrà o che cosa ha fatto, perché su questo credo che occorra fare chiarezza. Se come mi sembra di aver capito ha indicato dei video che come se avesse prodotto ma produrrà successivamente, ma non ho capito sinceramente, forse mi sono stato presto, forse ragiono diversamente, mi sembra di aver capito che ci ha prodotto un'indicazione che io conosco benissimo, dei video che hanno sequestrato, che sono nel fascicolo del pubblico ministero, praticamente dicendoci li produrremo successivamente, ma è come se fossero acquisiti al vostro fascicolo, mi sembra di aver capito questo. Se questo è, allora vi è un'opposizione da parte di questa difesa sulla produzione, se li ha prodotti, però alla fine prima o poi mi dovrà essere chiarito questo problema, dei cosiddetti CD. I CD sono praticamente, o DVD che dir vogliamo, sono delle estrapolazioni di altri video. Praticamente in un DVD producono con un sistema di riassuntivo, io chiamerei, delle estrapolazioni di video che sono parzialmente o tutti, mi sembra di capire, nel fascicolo del pubblico ministero. Io credo che questa sia un'operazione non consentita, perché se noi intendiamo come video un documento, sarebbe come se vi producessero un documento dove mancano delle pagine. Cioè vi producono, non so, un libro dove vi producono la pagina 10, non vi producono la pagina 9-8, non vi producono la pagina 11-12, perché praticamente cosa fanno? Producono la foto di quella che sembrerebbe essere la Cugnaschi mentre è vicino a una banca, facciamo per ipotesi, ma non vi producono quello che fa prima, non vi producono quello che fa dopo, perché fanno arbitrariamente un'estrapolazione di immagini. E questo sicuramente non è consentito, perché non sarebbe consentito che vi producessero un libro o un documento senza delle pagine. Non sarebbe sicuramente consentito, quindi quella estrapolazione è una estrapolazione non consentita dal nostro ordinamento, e quindi quei DVD e CD che sono meglio indicati vanno sicuramente espunti dal vostro fascicolo, ammesso in un contesto che vi siano, ma questo non l'ho ancora capito, e poi andrà sciolto questa riserva. Comunque io per prudenza voglio porre questo problema, che è il problema dell'ammissibilità dell'estrapolazione di DVD, di CD, di video che peraltro sono, o dovrebbero essere, mi sembra a questo punto di capire, nel vostro fascicolo. Superato questo problema, sempre parlando delle liste teste del pubblico ministero, non mi dilungo sul fatto che non sia possibile, l'altra volta scherzavo, è una giurisprudenza a livello regionale, ma non neanche una giurisprudenza a livello regionale, quella che consente di produrre dopo l'inizio del dibattimento una lista testi, quindi la lista del 3 marzo va sicuramente spunta. Come discorso d'ordine generale, se vi è una genericità delle indicazioni delle circostanze, proprio quella del pubblico ministero, perché nel momento in cui vi indica la qualità di testimoni in relazione alle notazioni di polizia giudiziaria, in realtà vi impedisce un controllo sulla legittimità della testimonianza, perché voi, come ben sappiamo, al momento le notazioni di polizia giudiziaria non le avete. Quindi la genericità è proprio questo, nel senso che sono loro che vi impediscono un controllo, come dovrebbe essere in realtà, perché nel momento in cui vi indicano la notazione di polizia giudiziaria, voi non sapete cosa c'è in questa notazione di polizia giudiziaria. Se vi è l'interrogatorio di un imputato assunto a SIT, cosa fate? Acquisite una testimonianza su questo? Quindi anche qui, secondo me, nel momento in cui viene indicata questa la testimonianza sulla notazione di polizia giudiziaria si tratta di una inammissibilità. Vado ulteriormente, anche qui forse non so, mi sembra di dire una cosa così banale che quasi quasi me ne vergogno, ma è possibile forse sentire un testimone anonimo? Perché il pubblico ministero vuole sentire un testimone anonimo. Il testimone numero 54 è anonimo, non sappiamo chi sia. È possibile sentire oggi un dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale Speciale della Questura di Genova senza che sappiamo chi è, a oggi? E soprattutto è possibile, mi chiedo, sentirlo in qualità di testimone in ordine alle modalità di compilazione e al contenuto dei brogliacci relativi alle comunicazioni radio? Sarebbe mai consentito sentire un testimone che venisse a narrarci un'intercettazione ambientale? Si farà la perizia, si ascolterà l'intercettazione ambientale, si ascolteranno eventualmente le comunicazioni radio, ma è mai possibile che un soggetto neanche identificato venga a riferire su delle comunicazioni radio? Questo credo che assolutamente non sia possibile. E ultima cosa, è una cosa assolutamente banale, che però, voglio dire, è citato purtroppo una persona che è deceduta, che credo che per correttezza, che tra l'altro era una persona che conoscevo perché era un ispettore di polizia di Milano, che è il dottor Scrofani, il test numero 81, purtroppo, ma per quello dico semplicemente, è una dimenticanza, va sicuramente scuso, perché purtroppo è deceduto in un attimo. E brevemente vado a parlare della nostra lista testi. In una società dello spettacolo la nostra lista testi è scenografica, nel senso che abbiamo citato i primi due testi e gli ultimi quattro testi, testi che sicuramente sono ammissibili. In realtà sui primi due testi, Franzoni e Gambetta, il pubblico ministero non dice niente, mentre hanno qualcosa da dire controparte in relazione agli ultimi quattro testi, che sono l'onorevole Fini, l'onorevole Ascerto, il sindaco di Genova e Berlusconi. In relazione a Berlusconi, credo che non ci sia dubbio sul fatto che uno degli oggetti di prova, ma lo dico assolutamente in maniera banale, in realtà il pubblico ministero su questo concorda, nel 187,3, se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivanti dal reato. Quindi sicuramente l'onorevole Berlusconi andrà sentito su questo. Peraltro non è stata una mia decisione quella di costituirsi parte civile, peraltro l'indicazione di un... dei danni non patrimoniali derivati dall'enorme amplificazione a livello planetario mi si consenta di cercare di capire che cosa intende. Ma io credo che l'onorevole Berlusconi e anche il sindaco di Genova vadano sentiti in relazione proprio a delle circostanze che poi sono indicate al pubblico ministero, perché il pubblico ministero indica su molti testi, su quasi tutti, alla ricostruzione della dinamica spazio-temporale degli eventi. Io credo che in una situazione come questa, la dinamica spazio-temporale degli eventi comprende necessariamente, per un dovere di conoscenza della verità, anche ciò che è avvenuto immediatamente prima, al di là del fatto che sia Berlusconi e Perico erano a Genova in quei giorni, quindi sicuramente ci potranno dire anche qualcos'altro, ma sicuramente è indispensabile capire da cosa nascono i fatti oggetto dell'imputazione, cosa è stata l'attività preparatoria, cosa è stata l'attività di quei giorni, e credo che sicuramente sono testi assolutamente ammissibili. Peraltro credo che le circostanze siano assolutamente chiare e non sia in dubbio questo. E anche qui, dicevo, i testi, gli ultimi quattro ci sembravano assolutamente pacifici. L'onorevole Fini e l'onorevole Ascerto, non è vero quello che dice il pubblico ministero, che vengono sentiti su fatti precedenti alla manifestazione. L'onorevole Fini e l'onorevole Ascerto sono gli unici probabili testimoni oculari che hanno visto, questo è assolutamente banale, quando io dico, in relazione a quanto da loro direttamente osservato nella sala operativa dell'Arma dei Carabinieri, è evidente che nella sala operativa dell'Arma dei Carabinieri stavano trasmettendo non la partita di calcio, stavano trasmettendo ciò che avveniva nelle strade. Fini e Ascerto sono gli unici che hanno potuto osservare, tra l'altro al riparo dai lacrimogeni, al riparo dai lanci da parte delle forze dell'ordine, lacrimogeni e quant'altro, ciò che avveniva. E non li vogliamo sentire, sono gli unici probabilmente testimoni oculari che magari ci tolgono anche la curiosità di sapere perché erano lì, così, tanto per toglierci una curiosità che legge da tanti anni, ma sicuramente sono testimoni oculari dei fatti. Non mi si venga a dire che sono persone che sono venute che testimoniano su fatti successivi, testimoniano in maniera più precisa degli altri, perché erano lì belli tranquilli, si stavano guardando cosa avveniva nelle strade, e quindi sicuramente non riesco a capire come non possono essere ammissibili. Vado veramente a concludere. Rispetto agli altri testimoni io non faccio altro che associarmi e chiudo alle considerazioni che hanno fatto i colleghi precedenti. Ricordo solo che mi sembra, ma l'hanno rimarcato anche gli altri, ma fatelo rimarcare anche a me, mi sembra paradossale che sussistendo l'articolo 4 del decreto logotenenziale del 1944, che scrimina comportamenti di resistenza ed altro a fronte di un atto arbitrario del pubblico ufficiale, noi non possiamo dimostrare che il fatto di aver caricato un corteo autorizzato non possa essere un atto arbitrario e che quindi non possa sussistere questa scriminante. Mi sembra una cosa assolutamente paradossale, quindi anche tutti gli altri testimoni che concernono peraltro non la generica gestione dell'ordine pubblico, ma la specifica gestione dell'ordine pubblico in relazione alla carica avvenuta in via Tolemaide. Credo che su questo non ci sia assolutamente nessun dubbio e insisto comunque sulle mie richieste, che comprendono anche l'esame della parte civile e l'esame degli imputati per chiarezza. Grazie.
Lei ha concluso per tutti e due i suoi, no? L'avvocato Taddei concluderà adesso, si associa, ha già fatto lui. Poi l'avvocato Taddabo allora, no? Per Cesi.
Sì, per quanto riguarda le osservazioni di cui alla memoria del pubblico ministero, non ripeto quello che hanno già esposto i miei colleghi, per cui mi associo a tutte le considerazioni svolte sia in ordine alla necessità e quindi all'opportunità che vengano ascoltati i testi che vengono indicati proprio su quelle che il PM ritiene momenti precedenti ai fatti per cui è causa, però sicuramente invece per la corretta ricostruzione dei fatti è necessario ascoltarli e fra l'altro invece per quanto riguarda le osservazioni rispetto ad alcuni testimoni quali per esempio quelli indicati nella lista per il signor che ho depositato per il signor Ceci dal numero 39 al 55 per i medici, quindi rispetto a un'ulteriore specificazione delle circostanze su cui dovranno comunque essere sentiti, devo dire che insomma a parità, come hanno detto anche altri colleghi, confrontando le due liste testi penso che quella che per esempio ho depositato per il mio assistito sia sicuramente molto più circostanziata proprio sugli elementi su cui dovrà vertere l'esame di quella che invece è stata depositata dai pubblici ministeri, che hanno ripetuto perissequamente la stessa circostanza che formalmente va più che bene, però a questo punto questa necessità, no, e la richiesta di ulteriore precisazione alla difesa è sicuramente paradossale. Per quanto riguarda, quindi in questo senso mi riporto proprio appunto a tutte le considerazioni svolte dagli altri colleghi. Invece sulle richieste istruttorie avanzate dai pubblici ministeri volevo appunto fare alcune osservazioni. Intanto chiaramente mi oppongo alla ammissione dei testi indicati nella lista testi depositata il 3 marzo 2004, in quanto la ritengo assolutamente tardiva perché appunto presentata ben oltre la scadenza del termine dei 7 giorni liberi dall'avvio della prima udienza che è previsto dall'articolo 468. Vi è Cassazione che sicuramente fa riferimento alla possibilità di deposito della lista testi e di presentazione appunto di una nuova lista testi se vi sia stata un'udienza di mero rinvio o se non sia stato aperto il dibattimento, ma comunque fra l'altro sempre questa possibilità è prevista rispettando appunto il termine dei 7 giorni liberi prima dell'inizio in ogni caso della data della nuova udienza, poiché in ogni caso la nuova udienza si è celebrata, era quella successiva, era il 9 marzo, in ogni caso i termini non sono stati rispettati e quindi chiedo che non vengano ammessi appunto i testi di cui alla lista presentata il 3 marzo. Per quanto riguarda poi la lista invece depositata, questa sì, nei termini il 16 febbraio 2004, che è la lista, diciamo, la seconda lista, non so, una lista integrativa, io su questa devo rilevare e quindi chiedere appunto che non vengano ammessi i testi dal numero 11 al numero 36 appunto di questa lista depositata il 16 febbraio 2004, in quanto sono citati su circostanze che sono relative ad atti di indagine depositati successivamente all'avviso di deposito appunto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di quell'articolo 415 bis, e quindi io ritengo che siano inutilizzabili ai sensi dell'articolo 407,3. È pur vero che è certo che il nostro codice di procedura penale prevede, no, la possibilità di un'attività integrativa di indagine da parte del pubblico ministero una volta, diciamo, quindi successivamente a che sia stato disposto il decreto che è emesso, il decreto che dispone in giudizio. In questo caso, tuttavia, queste attività di indagine che sono datate 13 febbraio 2004 e che, insomma, delle quali è stato dato avviso alle parti, cioè alla sottoscritta, in data 27 febbraio 2004, quindi ossia proprio a ridosso della prima udienza, no, di apertura di questo dibattimento. In questo caso, dicevo, è pur vero che il 430 prevede questa possibilità, no, di una ultraattività dell'attività di indagine del pubblico ministero, ma questi atti in realtà non sono atti di indagine, diciamo, su circostanze o su elementi che siano emersi successivamente, per cui per i quali era necessario un'attività di indagine suppletiva che comunque viene considerata in ogni caso, no, una deroga al principio generale che regola, no, di cui all'articolo 405, che regola i termini di conclusione delle indagini preliminari. Ma questi, infatti, voi lo potrete anche verificare, no, leggendo le circostanze su cui sono chiamati a testimoniare questi testi, sono relative a relazioni di servizio redatte e datate sempre il periodo luglio 2001-agosto 2001. Quindi parliamo di atti di indagine che sono datati comunque un anno e mezzo fa e che due anni e mezzo fa, quasi tre, e che entrano in questo nel fascicolo del pubblico ministero e quindi soltanto, appunto, ho detto, il fine febbraio 2004, per cui erano sicuramente già conosciuti, e diciamo, la questione che purtroppo ritorna la questione che questi atti sono stati, come dire, estratti per copia conforme, e questa è l'avviso di deposito che abbiamo ricevuto, è relativo proprio a questi, a degli atti che vengono estratti per copia conforme da un procedimento numero 1762/2001 RG modello 94 a carico di ignoti, che è pendente sempre presso questa procura, i cui titolari d'indagine sono sempre il dottor Canciani e la dottoressa Canepa, e quindi sicuramente conosciuti agli stessi molto prima del deposito, diciamo, del deposito di tutti gli atti e dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari. Quindi ritengo in ogni caso che i testimoni, come ripeto, dal numero 11 al numero 30, cioè alla fine praticamente, al numero 36 di questa lista testi, in quanto chiamati su circostanze che erano, diciamo, che non possono essere coperte e quindi giustificate da un'attività di indagine integrativa ai sensi dell'articolo 430 del codice di procedura penale, debbano essere esclusi, insomma, dichiarati inammissibili per questo motivo. Fra l'altro è pur vero che quindi è questo. E questo discorso su questo fascicolo contro ignoti questo numero che ho citato poc'anzi, ritorna purtroppo anche in relazione alla produzione dei corpi di reato, non so, alle produzioni che sono state dei corpi di reato che il pubblico ministero ha effettuato oggi rispetto ai... Scusa, posso... Ah, no, perché... No, perché vi dicevo, questo problema del fascicolo contro ignoti che è pendente sempre presso la procura, eccetera, ritorna purtroppo anche in relazione, quindi non soltanto in relazione a questi ulteriori atti, ma anche in relazione alle produzioni, diciamo, a questi corpi di reato che ha prodotto oggi il pubblico ministero, ossia questo elenco, no, di video, di CD-ROM, non so, che il pubblico ministero, appunto, ha prodotto proprio oggi. In realtà, anche in questo caso si è trattato, e questo è stato anche di corpi di reato provenienti, appunto, da un sequestro operato dai pubblici ministeri diciamo, nel, un sequestro operato ed effettuato nel fascicolo, in questo fascicolo, che non so, lo vogliamo definire fascicolo contenitore, che è contro ignoti, rispetto ai quali la difesa non ha alcun diritto né di accesso né di visione, ovviamente, in quanto è tuttora in fase di indagine, ma che riguarda gli stessi reati, gli stessi fatti per cui è processo oggi. Da questo punto di vista, queste produzioni che sono state fatte oggi, io ritengo che siano comunque da dichiarare nulle e quindi debbano essere estromesse da questo processo, perché fra le altre, insomma, violazioni che sono state commesse, ora prescindere appunto dall'esistenza di questo fascicolo di cui alle difese non è consentito ovviamente avere alcuna notizia e da cui a ogni, non so, quando è necessario la pubblica accusa tira fuori come appunto un cilindro tutto ciò che ritiene necessario via via, magari che le esigenze del procedimento lo richiedano, e ritengo comunque che siano state violate anche delle norme proprio procedurali, in quanto non è mai stato dato avviso, non è stato dato intanto avviso alle parti del compimento di questo sequestro, e soprattutto non è stato mai dato avviso alla sottoscritta del deposito quindi non è stato mai notificato alla sottoscritta l'avviso del deposito del diciamo di quanto sequestrato ai sensi dell'articolo 366 primo comma, in quanto quindi ritengo che a queste difese non sia stata data la possibilità né di impugnare l'esito di quel sequestro effettuato, perché sconosciuto almeno per quanto riguarda la sottoscritta fino al momento della conclusione delle indagini preliminari. Questo sequestro è datato 8 agosto 2003 e quindi noi ne siamo venuti appunto, almeno io ne sono venuta a conoscenza sicuramente in un momento assolutamente successivo a febbraio, e da questo punto di vista diciamo, non è stata data la possibilità alle difese né di appunto impugnare, no, nelle sedi competenti il sequestro quanto effettuato, il sequestro effettuato, e né eventualmente di far valere anche la nullità rispetto proprio tutte le varie come dire lagnanze sul sequestro effettuato. Quindi ritengo che queste produzioni che sono state fatte oggi, che poi insomma da quello che avevo inteso riguardava l'elenco, no? Perché non soltanto l'elenco, vero, di tutti questi che vengono considerati corpi di reato, in realtà non sono altro che appunto frutto di un sequestro operato in un altro fascicolo del quale noi non avevamo mai avuto conoscenza, e che quindi io sono costretta in questa sede a chiedere che ne venga dichiarata la nullità. E quindi rispetto a questo, quindi con questo penso fra l'altro di appunto aver concluso, e in ogni caso mi associo in ogni caso a quanto ovviamente detto dai colleghi che mi hanno preceduto sulle che appunto non sto a ripetere, sulle tutte le osservazioni che sono state fatte in merito, no, all'ammissibilità e soprattutto alle circostanze, all'inammissibilità per appunto circostanze generiche rispetto ai testi indicati dal pubblico ministero. Grazie.
Adesso abbiamo Cucco Marino.
Un istante soltanto.
Prego.
Brevissimamente, avvocato Picciotto, faccio propria la richiesta di non ammissibilità delle produzioni video e DVD per gli imputati Morasca e Ursino.
Bene, poi anche per Cucco Marino. Cosa D'Altarini, la lista per tre ne ha presentati, anzi sì. Per due, perché uno
io parlo per tutti.
Parlo per tutti, sì.
Ma intanto mi associo sicuramente a quanto già detto dai colleghi e dalle colleghe in precedenza, sia sui rilievi mossi dalla lista del pubblico ministero, sia rispetto ai testimoni delle nostre liste e a quelli ovviamente comuni anche alle mie, anche appunto per non farla molto lunga. Sulla lista del pubblico ministero dico soltanto un'ultima cosa, che riguarda la citazione del test di cui appunto al numero 61, che è il maresciallo Campete Giancarlo, che dovrebbe venire a riferire del sequestro operato presso il complesso scolastico Diaz Pascoli in data 23 luglio. Ora, dal momento che il pubblico ministero, rilevando appunto sulle nostre liste, dice che non erano rilevanti circostanze che invece attengono strettamente appunto alla legittima difesa, alla reazione agli atti arbitrari, comunque a fatti per cui è procedimento in oggi, non capiamo cosa c'entri invece un sequestro La testimonianza su un sequestro effettuato 3 giorni dopo i fatti in un luogo che non è quello dove si svolsero i fatti per cui è processo e che è un sequestro relativo ad oggetti che non sono in alcun modo riferibili agli odierni imputati. Ora, su questo io chiedo che non venga ammesso questo test perché non è rilevante sui fatti per cui è procedimento e non è presente ai fatti e comunque testimonia su fatto accaduto in circostanze diverse di luogo, di tempo e rispetto a un sequestro appunto che non è riferibile agli imputati. Sul resto la lista del pubblico ministero mi associo a quanto già detto. Invece per quanto riguarda i testi delle nostre liste, anche in questo caso mi associo a quanto già detto, dico solo alcune cose rispetto ad alcuni testimoni che non sono stati citati in precedenza e segnatamente per esempio a Nicola Fratoianni, Daniele Farina, Gianni Alfonso, Giordano Franco che vengono considerati dal pubblico ministero inammissibili perché indicati su circostanze generiche non pertinenti. Ora io mi permetto, spero di non annoiare il collegio, però mi permetto di leggere Farina Daniele, Fratoianni Nicola sulla partenza del corteo dallo stadio Carlini, sull'atteggiamento dei manifestanti e sull'assenza di oggetti atti ad offendere e poi anche genericamente sui fatti per cui oggetto di imputazione. Però voglio dire ci sono alcune circostanze specifiche e poi anche i fatti oggetto di imputazione. Atteggiamento peraltro che viene tenuto dalle difese e non dalla procura che invece ripete pedissequamente per ognuno le sue testimonianze che testimonieranno sui fatti per cui imputazione, sulla personalità degli imputati, eccetera. Perlomeno diciamo, nella lista della difesa ci sono alcune circostanze ben chiare e poi eventualmente una più generica. Uguale si dica anche per altri testi che vengono considerati generici, appunto gli altri due parlamentari, eccetera. Altre due cose invece più specifiche, una che riguarda il dottor Cernettig Lorenzo. Allora, questa persona venne mandata a Genova a fare una relazione sui fatti avvenuti nelle strade genovesi commessi dalle forze dell'ordine, ovvero sulla sussistenza o meno di comportamenti non esattamente, diciamo così, rientranti nella gestione dell'ordine pubblico normale da parte delle forze dell'ordine. Lorenzo Cernettig fece una relazione su questo, su diversi episodi e su questi episodi ce ne sono almeno 7 che riguardano i luoghi dei fatti per cui è procedimento, segnatamente Corso Torino, Via Tolemaide e Corso Gastaldi. Sono episodi molto specifici di comportamenti esorbitanti dai doveri delle forze dell'ordine, attribuiti peraltro a persone specifiche e quindi io chiedo che venga ammesso Cernettig Lorenzo perché è rilevante per i fatti per cui è procedimento per provare anche in questo caso la sussistenza di atti arbitrari da parte delle forze dell'ordine. Su Giannini Ottavio semplicemente rimanda a quanto detto dall'avvocato Tambuscio rispetto al fatto che il fatto che fosse presente in Corso Gastaldi durante gli scontri e abbia riportato lesioni è utile a questa difesa per dimostrare la sussistenza di comportamenti da parte delle forze dell'ordine che potessero comportare una reazione legittima da parte dei manifestanti, perlomeno sul piano della tutela dell'incolumità personale. Ancora, uguale diciamo per quanto riguarda Delmin Carmen, numero 98, che è considerata appunto generica da parte della Procura, in realtà viene citata in modo molto specifico sulla prima carica dei carabinieri e sugli eventi immediatamente successivi e poi anche qui ovviamente sui fatti per cui è procedimento sui capi di imputazione. Un'ultima notazione per quanto riguarda Cucco Marino Carlo. Allora, questa difesa ha citato 2 persone, De Flori e Annalise della Corte Raffaele, che sono state arrestate insieme al Cucco Marino il giorno sabato 21 luglio presso il campeggio di Via dei Ciclamini. Ora, questa difesa non avrebbe citato questi 2 testimoni se la pubblica accusa non avesse citato 2 ispettori, cioè 2 funzionari di polizia, peraltro uno dei quali purtroppo, come già detto dal collega Mazzari, deceduto, ovvero dottor Scrofani, l'altro è l'ispettore Gori Massimo della squadra mobile di Genova, che dovrebbero appunto testimoniare sulle modalità e le circostanze relative all'arresto di Cucco Marino Carlo in data 21 luglio 2001. Ovviamente su questo tipo di citazione da parte del pubblico ministero, questo difensore cita due persone che sono state arrestate insieme al Cucomarino in quella data e in quel luogo e quindi testimoniano sulle medesime circostanze.
Allora, dare avvocato D'Agostino, lei ha due posizioni, no?
Sì, peraltro la lista testi è comune all'avvocato Alborghetti che ha già svolto gran parte delle osservazioni che avrei dovuto ripetere per quanto riguarda soprattutto le contestazioni alla lista testimoniale formulate nella memoria del pubblico ministero depositata questa mattina. Quindi io vorrei soltanto... Mi associo interamente a quanto ha già esposto la collega Alborghetti in ordine alle eccezioni sulla nostra lista testimoniale. Vorrei soltanto sottolineare un particolare contestato dal PM, cioè in particolare l'ammissibilità del test Sorricelli, in quanto secondo il PM le circostanze su cui dovrebbe venire a deporre, che sono poi la perquisizione operata allo stadio Carlini il 17 luglio del 2001, sarebbero irrilevanti rispetto al presente procedimento. Su questo io vorrei soltanto puntare l'attenzione di questo collegio sul fatto che questa indagine è nata, diciamo questo procedimento è nato, si è accresciuto su un aspetto particolare e una particolare interpretazione del concorso morale, della cosiddetta compartecipazione psichica, come l'ha definita il pubblico ministero nelle sue richieste ancora all'epoca dell'emissione delle ordinanze nei confronti degli odierni imputati. Supportata proprio, tra l'altro, dal fatto che i manifestanti si fossero in qualche misura armati e preparati allo scontro. Ora credo che invece la testimonianza, la missione di questo test potrà chiarire anche qual era la situazione reale e la preparazione appunto alla manifestazione del 20 luglio. Quindi ritengo che anche sotto questo profilo sia estremamente rilevante la deposizione del test di cui è stata chiesta l'ammissione. Per quanto riguarda la nostra lista testi, non ripeto quanto ha già detto la collega, vorrei però associarmi all'eccezione che ha appena svolto la collega D'Addabbo per quanto riguarda l'attività integrativa di indagine, cosiddetta attività integrativa di indagine del pubblico ministero, con i riflessi conseguenti sulla seconda lista testi che io ritengo sia dall'uno in poi francamente relativa, sia dal numero uno, dal testo indicato come numero uno in poi, relativa tutta quanta a questa cosiddetta attività integrativa di indagine. Allora io vorrei sottolineare, senza ripetere quanto ha già detto la collega D'Addabbo, che il 430 parla espressamente di compimento di attività integrativa, quindi di attività integrativa di indagine svolta, non di praticamente di reperimento di carte che sono sempre state disponibili in un altro fascicolo, perché di questo si tratta in realtà in relazione agli atti che sono stati depositati, di cui abbiamo avuto l'avviso di deposito a fine febbraio, pochi giorni prima dell'inizio di questo dibattimento. Quindi ritengo che questo sia estremamente rilevante, perché evidentemente sarebbe un po' aggirare la normativa che vuole che l'attività di indagine sia a disposizione dei difensori in un momento precedente all'udienza preliminare, poter dire io tengo in un altro fascicolo a cui tutti i difensori non possono avere accesso degli altri atti che eventualmente mi vado a prendere nel momento in cui mi risultano utili, o nella predisposizione della lista testi e perché no magari in un momento successivo di questo dibattimento. Ritengo che francamente questa interpretazione del 430 non possa, il 430 del codice procedura penale, non possa essere avallata, perché evidentemente avrebbe delle gravissime conseguenze per quanto riguarda la possibilità della difesa di compiere una difesa informata, effettiva, rispetto all'attività di indagine che è stata svolta dal pubblico ministero. Una cosa è dire: è successa una cosa nuova, mi è arrivato un test che non sapevo, forse avesse assistito ai fatti, e quindi adesso io compio dell'attività integrativa di indagine e te la metto a disposizione, signori della difesa, perché tu possa valutare e eventualmente indicare i tuoi testi a prova contraria. Ma un'altra cosa è invece pescare in un faldone contenitore e andare a prendere quello che serve a seconda di quello che magari è stato indicato dalla difesa, l'udienza preliminare o in altre sedi. Quindi credo che sarebbe estremamente grave avallare questo tipo di interpretazione del 430 del codice di procedura penale, e quindi ritengo che tutti i testi indicati nella lista integrativa nella seconda lista testi del PM vadano per questo motivo esclusi. Teniamo presente, faccio un esempio per tutti, che nella seconda lista testi del PM, ad esempio, c'è indicato, io all'inizio mi ero stupita, c'è indicato Amadori Giacomo, che è un giornalista, che diciamo il cui nome compare fin dai primissimi atti di questo procedimento, compare proprio nella richiesta di ordinanze cautelari, nella richiesta di emissione di ordinanze cautelari e poi nell'ordinanza del GIP. E ho detto: ma forse il PM riteneva di essere solo dimenticato nella prima lista testi, in cui c'era invece. E invece no, perché Amadori Giacomo viene indicato nella seconda lista testi rispetto ad altre circostanze, e cioè al contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese alla Polizia Giudiziaria in data 25/10/2003. Quindi atti, un ulteriore verbale di sommarie informazioni testimoniali di cui la difesa non ha mai avuto visione fino alla fine di febbraio del 2004. Questo per rendere molto diciamo concreto e chiaro quello che intendo dire quando si dice che si aggira la norma di cui al 430. Ci sono altre due questioni che riguardano la lista testi del PM e che vorrei aggiungere, e chiedo che non vengano ammessi ai sensi del 197 lettera D alcuni due testi in particolare indicati nella prima lista testi del pubblico ministero, che sono al numero 11 e al numero 12 Corda Vittorio e Nicora Marcello. Risulta questa difesa che questi due testi fossero presenti all'udienza preliminare in qualità di ausiliari del giudice per le indagini preliminari. Ritengo per cui che sia abbastanza pacifico e non dovermi soffermare molto sul punto. Credo che la norma sia estremamente chiara, il 197 lettera D esclude esplicitamente la ammissibilità di testi appunto che hanno svolto nel procedimento le funzioni di ausiliari del giudice, e quindi ritengo che sia pacifico questa esclusione. Ultimo elemento, in ordine sempre alla lista testi del PM, io ritengo che l'indicazione, così come è stata fatta dal PM nell'indicazione dei testi, delle circostanze per i testi indicati nella prima lista testi da 1 a 7, per capirsi da Gonan a Lagorio, sia francamente molto, troppo imprecisa e generica. Tutti in servizio presso la Digos di Genova in qualità di testimoni in ordine al contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria del... E se non sbaglio ce ne sono, adesso non ho contato, ma credo a occhio e croce una trentina di date di relazioni. Io ritengo che di poter escludere che questi sette testi abbiano tutti controfirmato queste 30 relazioni. E quindi vorrei sapere, e ritengo che il PM avrebbe dovuto doverosamente indicarlo, non per me che vado a vedere gli atti del PM, ma per la difesa e anche per il collegio, quali sono gli atti, le relazioni specifiche, i fatti su cui dovranno deporre i singoli testimoni, che non credo siano così, diciamo, indicabili le circostanze appunto su cui dovrebbero venire a deporre in quest'Aula. Mi pare di... E vorrei anche associarmi all'eccezione che aveva fatto la collega Daddabbo per quanto riguarda il sequestro, sia il verbale di sequestro sia relativo al 8 agosto del 2003, e vorrei precisare anche quello precedente che era della, se non sbaglio, 28 luglio 2003. Sì. Io ritengo che questa mattina il PM abbia prodotto questi verbali come verbali, semplicemente come indicazione, come elenco dei materiali che sono qui contenuti e quindi a questo mi attengo. Ovviamente se diversamente fosse, come intendeva, come aveva anche accennato l'avvocato Mazzali, gran parte di questo materiale sarebbe l'ammissibilità di gran parte di questo materiale sarebbe in sé discutibile in quanto si tratta di documenti anonimi o cose di questo genere, ma quello che qui rileva e che ha sottolineato la collega è proprio che noi come difensori abbiamo avuto notizia del decreto di sequestro nel momento del deposito degli atti ex articolo 415 bis e abbiamo appreso, attenzione, non di un sequestro di materiale, ma di un sequestro di materiale già sequestrato altrove, già acquisito altrove e sulla cui provenienza e sulla cui acquisizione e sulla legittimità dell'acquisizione non abbiamo avuto nessuna indicazione, nessuna possibilità di interloquire, nessuna possibilità di verifica. Questo credo sia un ulteriore elemento che andrà preso in considerazione anche in ordine a quanto rappresentava la collega Daddabbo. Quindi concludo associandomi per il resto alle richieste degli altri colleghi e alle eccezioni formulate dagli altri colleghi che mi hanno preceduto.
Poi, d'avanzo, avvocato Nesta.
Io in buona sostanza non posso che associarmi alle richieste già presentate dalle colleghe e dai colleghi e alle eccezioni, in quanto per quanto riguarda i testi che vengono contestati sono in buona sostanza gli stessi testi che sono stati contestati ad altri di altre liste testi, appunto Morettini e Squarcia. Per quanto riguarda Berutti rilevo che c'è un refuso di stampa, in quanto manca un termine rese, dichiarazioni rese e documentate, però anche per quanto riguarda il giornalista di Studio Aperto, le sue dichiarazioni viene citato da altri, è citato in altre liste testi, dato appunto la ricostruzione dei fatti presentati alla Commissione d'indagine sui fatti di Genova. Per cui non ho altro da aggiungere, se no appunto riportarmi a tutte le eccezioni e le richieste, e associandomi alle precedenti difese.
Tutto. Poi c'è l'avvocato Sommavigo per degli innocenti, no?
Ma si sente, sì. Sì, io innanzitutto mi associo alle rilievi già mossi dai colleghi che mi hanno preceduto circa la lista le liste del pubblico ministero. In particolare, ripeto, non ce n'è bisogno, in realtà, che è del tutto inammissibile per la sua tardività è la lista depositata il 3 marzo nella cancelleria di questo giudice per le ragioni che già sono state indicate. Quanto alla lista del pubblico ministero, molto brevemente, mi pare che anche in relazione alle obiezioni che poi il pubblico ministero muove alle nostre liste testimoniali, alle liste testimoniali invece della difesa, mi pare che il pubblico ministero faccia un uso non criticabile del tutto da parte di questa difesa, piuttosto ampio dell'articolo 187, cioè della possibilità che l'oggetto di prova indicato dal codice di procedura penale consente alle parti che vogliano indicare appunto delle prove. Cioè l'oggetto di prova è nella descrizione del codice di procedura penale piuttosto ampio anche in relazione ai fatti oggetto dell'imputazione. Abbiamo detto che l'imputazione è un'imputazione complessa, quella odierna, che contiene all'interno di sé la nozione di ordine pubblico, l'evoluzione dell'ordine pubblico nelle giornate contestate, eccetera, eccetera. Contiene quindi, vista l'imputazione mossa dal pubblico ministero, una serie di circostanze anche che consentono un'estensione di argomenti anche intorno ai fatti specifici, così come delineati nell'imputazione, perché è rilevante ciò che è successo prima, ciò che è successo durante e anche in parte ciò che è successo dopo. Il pubblico ministero abbonda nell'utilizzare questo spazio che gli può essere consentito dal codice di procedura penale, in parte con un metodo che non consente a questo giudice forse del tutto di apprezzare quanto il pubblico ministero si spinga in avanti e indietro nella ricostruzione di quei fatti, perché il pubblico ministero indica con abbondanza anche qui delle relazioni di servizio, semplicemente indicandone la data, relazioni di servizio che a queste difese possono in parte illuminare, visto che ne conoscono il contenuto, anche la direzione, presa dalle intenzioni probatorie del pubblico ministero, e che però non consentono di fare altrettanto a questo tribunale quando, come ora, deve operare il vaglio di ammissibilità. Dico questo perché è certamente in parte criticabile alcune scelte del pubblico ministero. Io, associandomi ai rilievi dei difensori che mi hanno preceduto, sposo in pieno le critiche che si sono fatte alla lista del pubblico ministero. Però, come ricordava l'avvocato Lamma in precedenza, questo tribunale è chiamato in un certo senso ad applicare anche un criterio, tra virgolette, di bilanciamento, cioè le estensioni che sono consentite, ripeto, avanti e indietro nel tempo, nei fatti, allargando e restringendo la lente, dell'attenzione di questo processo, di queste possibilità che vengono concesse al pubblico ministero, devono specularmente essere concesse alla difesa, anche tenuto conto che la difesa ha necessità di provare circostanze che al pubblico ministero non interessano, che non sono indicate nella imputazione, ma che possono essere rilevanti come circostanze attenuanti, come la personalità dei singoli imputati, come l'eventuale esistenza di circostanze scriminanti. Per cui, anzi, questo tribunale, a parere di questa difesa, dovrà valutare con maggiore attenzione le scelte del pubblico ministero, consentendo un'estensione anche degli argomenti di prova alla difesa, laddove appunto le prove richieste dal pubblico ministero dovessero essere ritenute ammissibili. Vengo quindi, detto questo, come premessa metodologica, vengo ad analizzare le obiezioni che il pubblico ministero muove alla lista presentata da questo difensore. Per quanto riguarda i testimoni numero 7, 8, 9, 10 e 11, il pubblico ministero ritiene che queste testimonianze siano sovrabbondanti. Sono testimonianze sostanzialmente in ordine, come indica il pubblico ministero, alla personalità dell'imputato. Vi è un errore per quanto riguarda, un errore di indicazione da parte del pubblico ministero per quanto riguarda il testimone numero 10, e cioè Sarti Stefano, perché in realtà, se è vero che questo testimone viene indicato anche in relazione alla personalità dell'imputato, però viene indicato per la sua partecipazione agli avvenimenti di Genova e contestati nel capo di imputazione, e quindi quantomeno su due circostanze diverse. La sovrabbondanza, anche qui, mi pare che non possa essere ritenuta sussistente, in primo luogo perché sono soggetti tutti diversi che riferiscono su aspetti della personalità diversi. Sono quattro testimoni, ribadisco, in una lista di 12 testimoni a fronte di una lista del pubblico ministero di diverse decine di testimoni, sono soltanto quattro che illustreranno diversi aspetti della personalità dell'imputato che sono rilevanti proprio per i fatti di cui è processo, come indicato nella lista, e anche qui è necessaria una comparazione, come dicevo, metodologica con la lista del pubblico ministero, il quale più volte indica sulla stessa identica circostanza i primi 7 testimoni, testimoni dal 22 al 27, testimoni dal 30 al 32, dal 37 al 39, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda poi, e concludo, i testimoni indicati nella lista di questa difesa, numeri 5 e 12, il pubblico ministero ritiene di doverne rilevare l'inammissibilità per indeterminatezza sostanzialmente della formulazione delle circostanze su cui dovranno essere sentite. Ora, questa difesa su questo punto ritiene che l'indicazione del pubblico ministero sia del tutto priva di fondamento, in quanto l'indicazione delle circostanze è sufficientemente chiara, perché si fa riferimento alla presenza di queste persone a Genova nelle manifestazioni in oggetto e si chiede la loro testimonianza perché vengano a riferire ciò che hanno visto e vissuto in prima persona. Lo si fa con espressione, se volete, sintetica, ma che nulla ha di meno rispetto alla capacità rappresentativa delle circostanze su cui verterà la testimonianza rispetto alle formule assolutamente di stile che il pubblico ministero ripete pedissequamente in tutte le indicazioni testimoniali, e cioè fatti resistenza, danneggiamento, devastazione, saccheggio verificatisi in Genova nel luglio del 2001 con concomitanza con le manifestazioni contro il vertice del G8, dinamica degli eventi nonché a quanto a sua conoscenza noi degli imputati, fatti di coimputazione, che vuol dire semplicemente per quelli che erano presenti alla manifestazione, erano presenti, ci raccontino cosa hanno visto. Solo questo, per quelli che non erano presenti ci raccontino cosa hanno fatto nelle loro attività di indagine con i rilievi su questo che hanno già fatto i colleghi che faccio miei. Quindi su questo l'indicazione delle circostanze è esattamente chiara negli stessi termini in cui può ritenersi chiara quella del pubblico ministero, semplicemente con l'uso di clausole di stile di tipo diverso ma contenutisticamente ed espressivamente identiche.
Le posizioni dell'avvocato Bogliolo. Avvocato Dirella, così conclude anche per lei.
Sì, concludo per entrambi associandomi alle eccezioni dei colleghi sulle liste testi della Procura. Non ci sono liste invece da parte della difesa, quindi concludo in tal senso.
Poi per l'avvocato Fiorini.
Avvocato Fiorini, io mi rifaccio a quanto già esposto per Fiandra.
Poi avvocato Crisci per Funaro.
Avvocato Crisci si associa preliminarmente a tutte le eccezioni proposte dai colleghi e per la difesa anche degli altri imputati. Faccio presente che siamo tutti chiamati in concorso, per cui ritengo che le eccezioni proposte dai colleghi rispetto alla lista del pubblico ministero siano da assumere quali proprie da parte di questa difesa. Volevo soffermarmi intanto in particolare sull'elenco della lista dei testimoni del 3 marzo, già la collega D'Addabbo ha fatto riferimento al fatto che questo 3 marzo, anche volendo ammettere che sia una lista sorta da indagini successivamente svolte al deposito degli atti, comunque invece, mentre si riferiscono a indagini svolte molto prima del deposito degli atti, non sono neanche in termine qualora dovessero essere state depositate 7 giorni prima della seconda udienza, se veramente questi atti, visto che sono state notificate a noi il deposito, neanche 5 giorni prima della prima udienza, ma 4 giorni, per cui non avremmo potuto neanche obiettare alla prima udienza qualcosa su questa lista. Ma anche la presentazione del 3 marzo, che è successiva alla prima e inferiore ai 7 giorni alla seconda, è sicuramente inammissibile. Mentre invece sulla questione, voglio affrontarla subito, la questione del fascicolo contenitore dal quale vengono estratte le produzioni, credo che siano produzioni, non sappiamo, perché il pubblico ministero indica potrebbero, leggo quello che è scritto nella non so se è nella memoria prodotta, potrebbero avere rilevanza probatoria i seguenti atti contenuti nel presente fascicolo. Due rilievi, prima di tutto. Non si può chiedere l'acquisizione di qualcosa che secondo chi chiede, la persona che chiede l'acquisizione potrebbero avere rilevanza probatoria. La rilevanza probatoria bisogna averla accertata per poi proporla al Tribunale. Quindi non sappiamo, giustamente l'Avvocato Mazzali vuole sapere, ma anche noi vorremmo sapere se questo significa che si producono queste cose oppure che si lascia alla scelta del Tribunale se la produzione si può fare o no. Però c'è un rilievo da fare. L'atto che noi daremo in esibizione è firmato dal sostituto procuratore Anna Canepa o Canepa e il procuratore distrettuale antimafia Andrea Canciani. Allora, esordisce così: il pubblico ministero o i pubblici ministeri, letti gli atti del procedimento penale numero 17621/01. Quindi chi firma e chi scrive sono coloro che hanno la responsabilità di questo fascicolo 1721, che sono gli assegnatari del fascicolo, che sono i delegati del capo della procura a procedere, spero, con l'azione penale rispetto a questo fascicolo. E invece no, perché questi PM dicono a prescindere dall'avvenuto esercizio dell'azione penale. Noi produciamo oppure chiediamo che si veda se hanno rilevanza probatoria i seguenti atti. Queste sono due questioni. Se questi PM sono coloro che sono gli assegnatari di questo fascicolo e dopo 3 anni non hanno esercitato l'azione penale, secondo l'articolo che obbliga il pubblico ministero in presenza di fatti reato ad esercitare l'azione penale. Perché si dice a prescindere dall'avvenuto esercizio dell'azione penale? Questa dichiarazione di non esercizio dell'azione penale su un fascicolo che ha un numero ed è stato rubricato a carico di ignoti significa letteralmente in italiano che su questo fascicolo non è stata esercitata azione penale. E allora, quando i colleghi dicono ai sensi del 430 questo fatto che le indagini sono state svolte dopo il deposito degli atti, non sono state svolte indagini. Ecco perché noi abbiamo la responsabilità e anche il diritto di dire che questo è un fascicolo contenitore. Non è un fascicolo, è una serie di atti che non sono inseriti in nessuna indagine penale, perché a prescindere dall'azione penale esercitata o no, non si può usare di un fascicolo che non è un fascicolo di indagini. Perché al di là del 430 che avrebbe autorizzato a proseguire indagini, cosa che invece non è stata fatta, ma qui si prelevano solo atti, c'è un articolo del quale noi siamo a conoscenza come voi, che è il 117. Che cosa dice il 117? Dice che il pubblico ministero, i pubblici ministeri che indagano sono autorizzati o chiedono autorizzazione ai pubblici ministeri che indagano per fatti connessi, e qui non è il caso perché sono sempre gli stessi pubblici ministeri, quelli che stanno facendo l'indagine chiedono l'autorizzazione a loro stessi di poter avere parte degli atti di un fascicolo che è a loro assegnato. Quindi siamo anche al di fuori di questo articolo 117 che li autorizza al di là di quelle che sono le normali acquisizioni che sono autorizzate già da un altro articolo, il codice procedura penale, per cui possono attingere, e lo dice il 117, da altri fascicoli. Allora, se non abbiamo sbagliato, l'articolo 117 dice: fermo quanto disposto dall'articolo 371. L'articolo 371 autorizza i pubblici ministeri che contemporaneamente indagano su fatti analoghi e per reati simili oppure tra associazioni o tra fatti comunque analoghi, possono scambiarsi visioni, fascicoli, eccetera, e atti. Quindi al di fuori del 371 l'articolo 117 ha dovuto esprimere un'eccezione, che al di fuori del 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, in questo caso loro stessi, si autorizzano ad ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni. In questo caso noi abbiamo dei pubblici ministeri che sono entrambi competenti su due indagini, però una non è un'indagine, non lo sappiamo ancora che cos'è, che si chiedono a loro stessi l'autorizzazione ad ottenere atti di un altro procedimento penale. Credo che qui siamo fuori da qualsiasi regola di procedura, da qualsiasi regola, soprattutto di equità tra le parti del processo, perché a questo punto, se noi riteniamo che secondo l'articolo 117 giustamente i PM si sono autoautorizzati e traggono quando vogliono, in qualunque fase del processo, sia quella delle indagini, sia quella dell'udienza preliminare, sia quella dibattimentale, e questo è già una cosa che è stata eccepita da tutti i colleghi, ma qui abbiamo di più. Questi pubblici ministeri si copiano con la loro stessa autorizzazione atti di una cosa che non è un procedimento penale, lo dicono loro stessi, a prescindere dall'avvenuto esercizio dell'azione penale. Quanto può essere prorogata un'azione penale, l'inizio di un'azione penale, che significa l'inizio di un'indagine sul fascicolo, anche se questo fascicolo è destinato all'archiviazione, come mi dicono i colleghi di questa città, perché a me non è mai capitato, che questo barra 44 sarebbe l'indicazione che è un fascicolo che sicuramente viene archiviato, ma si archivia un fascicolo dove è iniziata l'azione penale, non si archivia un fascicolo dove l'indagine non è stata mai fatta. Non è un fascicolo dove c'è in corso un'indagine per cui sono autorizzati a chiedere gli atti. Allora, se invece è così, allora questa difesa propone eccezione di incostituzionalità dell'articolo 117 del Codice di Procedura Penale. E che vediamo bene, non è quella eccezione di incostituzionalità che può essere già stata proposta rispetto alla sovrabbondanza rispetto all'articolo 371. È un'incostituzionalità che nasce dall'osservazione dell'articolo 327 bis, che autorizza il difensore che ha avuto nomina per iscritto all'attività investigativa. Dove va un difensore a trovare attività investigativa? Presso i luoghi, presso le persone, presso anche gli atti della pubblica amministrazione, che è anche la giustizia, una pubblica amministrazione, dove è autorizzato dall'articolo 391 quater a chiedere visione di atti che possono interessare il procedimento per il quale, secondo il 327 bis, è autorizzato a fare attività investigativa. Ma difensori di questo processo hanno chiesto autorizzazione a visionare quel fascicolo che dal quale i nostri PM attingono autoautorizzandosi, e i difensori non sono autorizzati. Dov'è la parità delle parti del processo invocata più volte anche rispetto alle investigazioni? Non chiediamo di avere a disposizione la polizia giudiziaria, non chiediamo di avere a disposizione tutti gli atti senza neanche chiedere autorizzazione, perché non vedo l'atto con cui il dottor Canciani o la dottoressa Canepa hanno chiesto autorizzazione a se stessi titolari di quel fascicolo. Non chiediamo questo, però chiediamo che se esiste un fascicolo o un qualunque atto in possesso dell'autorità amministrativa, giudiziaria, comunque pubblica amministrazione, di essere autorizzati ad averne visioni. Soprattutto se siamo autorizzati a fare attività investigativa, dobbiamo essere messi in grado di poter utilizzare perlomeno tutti gli atti che utilizzano e ci contestano e cercano di far assumere come prova, utilizzati dal pubblico ministero. Allora, se l'articolo 117 vuole escludere l'attività difensiva dei difensori sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, sotto il profilo della violazione delle uguaglianze ai cittadini, perlomeno PM e difensori quando fanno la stessa attività, credo che l'articolo 117 sia da eccepire come incostituzionale. In relazione all'articolo 327 bis, all'articolo 391 quater e anche all'articolo 371, perché i PM ben possono accedere ad atti di altri procedimenti collegati, ma qui non l'hanno potuto fare perché il procedimento, secondo la stessa dichiarazione di PM, non è collegato a nessuno, è solo a loro disposizione. Allora, questa difesa eccepisce l'incostituzionalità dell'articolo 117 Codice Procedura Penale in relazione all'articolo 327 bis e in relazione agli articoli 324 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche i difensori possano accedere, o in violazione comunque dell'articolo 291 quater, perché qualora la richiesta documentazione dei difensori della pubblica amministrazione non venga esaudita, ci sono dei rimedi giuridici che possono essere azionati. Se il 117 dà questa prerogativa solo ai PM, dovrebbe darla invece anche alla difesa. Per questo chiedo che venga valutato dal Tribunale se, acquisita questa interpretazione dell'articolo 117, possa essere incostituzionale. Mentre invece chiede che non possano essere acquisiti questi atti che sono stati fatti in violazione appunto del diritto di difesa, che è l'estrapolazione sempre di atti in qualsiasi momento del procedimento e soprattutto di atti già in possesso dei pubblici ministeri e invece prodotti dopo il deposito di tutti gli atti del 415 bis. Faccio riferimento quindi alla produzione, se è produzione, in relazione a questa, all'audizione di questi testi che erano appunto dal numero 11 al numero 36 della seconda lista, perché estratti da questi atti che non possono essere considerati acquisibili e quindi inammissibile l'ammissione di questi testi, perché di queste notizie già erano a conoscenza i PM in quanto titolari di quel procedimento dal quale sono stati estratti questi atti. E mi associo su questo anche alla collega che ha precedentemente eccepito questa situazione. C'è invece un'altra opposizione all'acquisizione dei testi, delle trascrizioni, delle intercettazioni ambientali. Noi sappiamo che il pubblico ministero può, in caso di urgenza o quando ha valutato la necessità di procedere con urgenza, disporre intercettazioni sia telefoniche che ambientali, che intercettazioni delle utenze, sia quelle ambientali. Sono state disposte il 3 dicembre 2002 dal pubblico ministero, dottor Canciani, delle intercettazioni rispetto ad alcuni indagati e delle intercettazioni fatte nella sala colloqui di tutte le case circondariali dove gli indagati erano ristretti. E parlo di Vecchi, Cugnaschi, Vecchi e Fiandra, Orsino Dario, Funaro Alberto, ripreso la sottoscritta, Arculeo Carlo, Cocco Marino Carlo, degli Innocenti, Caffagnini e sempre Cugnaschi. Queste intercettazioni sono state disposte d'urgenza in data 3 dicembre. Essendo state disposte d'urgenza, entro 48 ore il GIP avrebbe dovuto convalidare questa disposizione, i decreti di intercettazione fatti d'urgenza. Ora, che cosa succede? Noi riteniamo che, senza l'articolo 271 del Codice di Procedura Penale, non essendo state queste intercettazioni assunte secondo la disposizione dell'articolo 268, così come dice l'articolo 271, devono essere sono inammissibili, non possono essere ammissibili queste intercettazioni, perché la violazione dell'articolo 268 è evidentissima. Credo che sia stato un errore dei pubblici ministeri che non hanno riguardato bene questa convalida. La convalida, per errore forse, ma così è, non si riferisce a queste intercettazioni. La convalida assume e convalida in effetti questo decreto di intercettazione d'urgenza facendo riferimento ad altre situazioni, ossia fa riferimento a intercettazioni di utenze, mentre qui si parla di intercettazioni ambientali, addirittura all'interno di un carcere dove, anche volendo, gli imputati, nonostante l'ordinamento penitenziario lo prevederebbe, non avevano a disposizione nessun telefono privato, diciamo privato appunto perché quello dovrebbe essere disposto a intercettazione di un telefono, che qui non avevano. Qui le intercettazioni erano ambientali. Allora, il GIP non può motivare facendo riferimento a intercettazioni di utenze. Evidentemente ha sbagliato il GIP perché avrà preso una motivazione di un'altra autorizzazione, un altro decreto, e l'ha incollata, come si dice, al lavoro di forbice e colla, e ha scritto: pertanto è indispensabile procedere alla intercettazione delle utenze di cui sopra. Quali utenze? Parliamo di intercettazioni ambientali, sulle quali utenze telefoniche potrebbero intercorrere telefonate utili. Di che cosa parliamo? A chi si riferisce questa motivazione? A quale decreto? A quale disposizione del PM? Non certo a quella che doveva convalidare. Visto che si versa in una situazione di urgenza, in quanto, stiamo bene a sentire, sulle nuove utenze potrebbero intercorrere telefonate utili alle indagini. Le nuove utenze, sì, forse perché Alberto Funaro a casa della mamma aveva un telefono e a Re Bibbia ne aveva un altro nel carcere. Le nuove utenze di chi? Il GIP probabilmente parlava di un altro decreto, anzi è sicuro, non parlava di quello sottoposto dal pubblico ministero. Pertanto riteniamo... poi vi diciamo subito da dove l'ha preso il GIP, giustamente la collega vi fa osservare. Le utenze sulle quali convalida il decreto di intercettazione il GIP sono utenze sulle quali si potrebbe scoprire che stanno per trasportare droga. Perché? In quanto sulle nuove utenze potrebbero intercorrere telefonate utili all'indagine relativa a un imminente trasporto. Signori, è evidente che il GIP non parla delle intercettazioni ambientali dei detenuti per devastazione e saccheggio. Quindi, essendo questa motivazione completamente inconferente con i decreti che gli si sono, che sono stati sottoposti alla convalida, riteniamo, e vi esibiamo, tra l'altro vi esibisco e vi depositiamo, non produciamo perché adesso abbiamo solo una copia, ma vi esibiamo sia il decreto di convalida intercettazione che il decreto di intercettazione emesso dal PM, che in ordine alle altre eccezioni prodotte, le annotazioni che secondo i PM che sono stati autorizzati da se stessi a rilevare dal, ma credo questo ce l'avete, per i testimoni di cui si chiede l'ammissione, non ce l'hanno, ecco, lo esibiamo. E comunque, rispetto all'eccezione dell'articolo 271, chiediamo che senza il terzo comma, una volta accertato che la motivazione del GIP che è convalida e che poi peraltro non è stata depositata, per cui non abbiamo potuto fare una richiesta al Tribunale della Libertà di riesame del sequestro di queste poi della, di questa convalida non abbiamo potuto recepire nulla, evidentemente dovrebbe dichiarare inammissibile questa prova prodotta dal pubblico ministero delle intercettazioni ambientali, e chiediamo, ai sensi del terzo comma del 271, la distruzione di tutte queste intercettazioni, che io l'eccezione la faccio per Funaro, ma credo che valga per tutti gli altri che hanno subito queste intercettazioni ambientali. Parliamo dei colloqui con le famiglie soprattutto. Non credo che ci sia altro. Mi associo all'eccezione appunto della non acquisizione, oltre ai motivi che ho esposto, soprattutto per l'estrapolazione da video che sono nel fascicolo PM, sempre il solito fascicolo contenitore, tra virgolette, e quindi mi associo ai rilievi esposti dai colleghi sull'indicazione dei testi, anche della prima lista, estremamente generiche, anzi uguali per tutti i testi, che credo che sia veramente un'offesa anche al nostro buonsenso, che non è possibile che su 140 testi tutti siano, si richieda l'ammissione di tutti, non solo sulle annotazioni che noi potremmo conoscere, ma genericamente per il tribunale che deve valutare tutti sui rapporti con gli imputati o sui fatti o la contestualizzazione. Mi associo sulla necessità che i testi che sono stati contestati a questa difesa, prodotti per il Funaro nella lista, la nostra lista, sui quattro testi sui quali il PM non è d'accordo, che sono appunto Agnoletto, Maurettini, De Cristofaro e Cento Paolo, sulla necessità, visto che vertiamo sul problema del bene tutelato dal reato che ci è contestato, che è l'ordine pubblico, e che quindi la necessità di verificare le condizioni dell'ordine pubblico prima, durante e dopo i fatti. Perché se noi invece avessimo avuto la contestazione di danneggiamento, resistenza e lesioni, non avremmo eccepito nulla, non avremmo prodotto testi sui problemi dell'ordine pubblico già indicati precedentemente. Questa difesa, peraltro, è difensore della Lega Ambiente nel procedimento dinanzi al Consiglio di Stato a Roma, in relazione alla causa che è stata intentata proprio per l'apposizione delle cancellate nel centro di Genova da parte appunto degli organizzatori dell'incontro del G8 e quindi del divieto di circolazione dei cittadini genovesi e della deturpazione dei palazzi d'epoca di Genova, già effettuata prima dell'avvenimento di questi fatti e che ancora sub iudice appunto questa difesa sta portando avanti, richiedendo più volte di fissare l'udienza, purtroppo il Consiglio di Stato ancora non l'ha fissata. E la estromissione, ma comunque visto che non sono stati ammessi non l'estromissione ma la non ammissione, di tutti i testi indicati dal PM e che sono agenti che sono stati presenti o delegati ad assumere le sommarie informazioni, quelli che sono stati ausiliari dei giudici e i testi sulle identificazioni che appunto non abbiamo capito se sono personali o fotografiche e che quindi non dovrebbero rientrare nel caso che siano state personali, che sono attività di polizia giudiziaria, di non poterli assumere. Quindi questa difesa si associa a tutte le altre eccezioni formulate dai colleghi.
Qualcun altro? Per la posizione dell'avvocato Pagano.
Sì, Presidente. Ma Presidente, a me sembra che vi sia il tentativo da parte della pubblica accusa di circoscrivere l'oggetto di questo processo all'analisi di determinati episodi senza però voler considerare il contesto in cui si sono verificati e soprattutto anche le dinamiche che li hanno determinati. Questo modus operandi, a mio modo di vedere, è un modus operandi che va in una direzione opposta a quello che è il corretto accertamento dei fatti. Ci dice oggi il rappresentante della pubblica accusa, non è questo il processo alla gestione dell'ordine pubblico. Processo che peraltro mai nessuno si è degnato di fare. Però, proprio una corretta analisi su quella che è la gestione dell'ordine pubblico darà modo alla difesa di dimostrare determinate cose. Perché se una determinata gestione dell'ordine pubblico ha poi determinato o concorso a determinare determinati comportamenti che sono oggi oggetto del capo di imputazione, e allora, caspita, questa gestione dell'ordine pubblico diviene rilevante per questo processo, perché solo attraverso la sua valutazione il Tribunale poi sarà in grado di dire se gli imputati nel momento in cui agivano potevano agire con il concorso o potevano agire nella sussistenza di una scriminante, quale quella della reazione ad atti arbitrari del pubblico ministero, ma anche solo di con il concorso o con la sussistenza di determinate attenuanti. Mi riferisco all'articolo 62 numero 2, cioè l'aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui, o dal 62 numero 5, cioè l'essere concorso a determinare l'evento insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa.
Quindi solo attraverso questa analisi il Tribunale poi potrà valutare la sussistenza di circostanze attenuanti, discriminanti. Quindi è ovvio che queste circostanze devono essere oggetto di questo processo e quindi si deve consentire alla difesa di provarle. Per quello che riguarda, diciamo così, la memoria poi del pubblico ministero con cui si chiedeva l'esclusione di, dei singoli test indicati dalla difesa, io non ritengo di dilungarmi, nel senso che l'avvocato Tambuscio, con il quale oltretutto vi è la lista test di questa difesa è largamente comune a quella presentata dall'avvocato Tambuscio stesso, appunto si è specificatamente soffermato su ogni test, indicandone quali sono i motivi per cui in realtà questi test sono ammissibili e sono soprattutto la cui testimonianza è rilevante. Mi limito forse, ad esempio, per la posizione del Monai, ad insistere sull'audizione del regista Davide Ferrario, poiché anche l'episodio di Piazza Limonda, come l'episodio di Via Tolemaide, nasce da determinate dinamiche, la cui corretta valutazione poi consente di comprendere appieno e di valutare quello che è stato l'episodio. E quindi si insiste per l'ammissione dei testi indicati in lista. Per quello che riguarda invece la richiesta della prova del pubblico ministero, chiaramente mi associo alle valutazioni fatte dai colleghi sulla tardività della lista testi depositata il 3 marzo, sulle circostanze e sui testi indicati nella lista del pubblico ministero mi limito solo a fare un'osservazione che forse è già stata fatta ma comunque ritengo sia rilevante, cioè che nel momento in cui il pubblico ministero sottolinea per opporsi a testi della difesa che i testi devono essere sentiti esclusivamente sull'oggetto di circostanze di cui hanno avuto una percezione diretta, lo stesso metro deve valere per i testi del pubblico ministero, cosa che non sempre mi sembra sia stata rispettata. Quindi si chiede che quantomeno sotto questo profilo il Tribunale voglia giudicare entrambe le liste con un criterio unitario. Grazie.
Poi c'è l'avvocato Dirella per Sanna. Anche per sé. Allora c'è l'avvocato Molteda, è l'ultima. Per Vecchi.
Io credo di parlare dopo 2 ore e mezza che state già sentendo i miei colleghi e quindi molto telegraficamente non faccio altro che associarmi a quelle che sono state le eccezioni e i rilievi sulle liste testi del pubblico ministero già svolte dagli altri e insistere per l'ammissione della lista testi presentata nell'interesse di Vecchi e in particolare su quanto ha appena detto l'avvocato Famulare, che lo stesso metro deve essere usato sia per ammettere i testi della difesa che per quelli dell'accusa. Dovevo forse anche rispondere la volta scorsa mi ero riservata sulle intercettazioni ambientali, la trascrizione, su quel punto sono solamente 2 molto brevi, mi rimetto.
Presidente? Una brevissima precisazione, avvocato Picciotto, per le posizioni di Morasca e Ursino. Avevo fatto riferimento a una sola eccezione formulata, ma mi associo naturalmente per quanto concerne le posizioni di Morasca e Ursino per tutte le eccezioni sin qui formulate.
Scusatemi, io mi ero allontanato dopo aver risposto all'eccezione del pubblico ministero sulla mia lista testi, non ho affrontato il problema della lista testi del pubblico ministero, l'hanno fatto i miei colleghi, però devo aggiungere ancora una cosa, in quanto io non ho parlato della lista testi del pubblico ministero, della sua ammissibilità, e scusatemi se questa è l'occasione per farlo, lo faccio adesso nonostante l'ora, scusatemi ancora. A mio parere i testi del pubblico ministero indicati dal numero 2 al numero 12 non sono ammissibili sulla circostanza indicata come ricostruzione della dinamica spazio-temporale degli eventi. Io ho già accennato all'argomento quando ho risposto all'eccezione del pubblico ministero in riferimento a un mio test, Gubitosa, in cui il pubblico ministero mi ha eccepito che non si può sentire altro che sui fatti a cui è stato presente. Io ho già detto che sono d'accordo su questa eccezione del pubblico ministero. A mio parere il testimone può essere tale solamente, la giurisprudenza è generica ma sconfinata, sui fatti che sono caduti sotto la sua percezione sensoriale. Questi testimoni non hanno assistito personalmente agli eventi e non possono essere sentiti su quegli eventi. Li hanno appresi in maniera diversa, probabilmente, io non lo so perché non posso sapere come verrà fatta questa ricostruzione, probabilmente hanno conosciuto gli eventi di cui al capo di imputazione attraverso la visione di video. È un'operazione che non può essere fatta, i documenti sono a disposizione del Tribunale, dovranno essere valutati dal Tribunale, ma a mio parere non si può sentire un testimone che ci viene a raccontare quello che c'è in un documento. È come se io citassi una persona che venga a raccontare al Tribunale quello che c'è scritto nel libro di Giulietto Chiesa quando il libro è prodotto al Tribunale. Quindi, se questi testi, io preannuncio quello che poi sarà l'opposizione che potrò fare tutte le volte che un test aprirà bocca sulla ricostruzione della dinamica spazio-temporale, comunque io ritengo non ammissibile una testimonianza del relato su documenti, non ammissibile e comunque irrilevante, nel senso che se c'è da valutare eventi descritti in documenti dovrà farlo il Tribunale in prima persona, è inutile che un'altra persona venga a raccontarci quello che tutti possiamo vedere. Oltre a ciò, lo dice la stessa capitolazione del Pubblico Ministero, la ricostruzione della dinamica spazio-temporale, le stesse parole indicano che c'è una componente valutativa, cioè nella ricostruzione è chiaro che è insita la componente valutativa, che è assolutamente inutile e assolutamente negativa per un testimone, perché è chiaro che quando una persona, senza essere stata presente ai fatti, viene chiamata su una ricostruzione di eventi complessi, la componente valutativa è ineliminabile e in questo caso è assolutamente inutile, nel senso che, ripeto, i video sono a disposizione del Tribunale. Quindi in questo senso io chiedo la non ammissione sulla circostanza specifica della ricostruzione spazio-temporale degli eventi, eventualmente se ci saranno degli eventi difficili da ricostruire, può darsi che ciò accada, e se ciò non sarà possibile farlo con la competenza dei difensori del Tribunale, si potrà nominare un consulente tecnico, ma non sono i testi che devono ricostruire le dinamiche degli eventi, i testi devono solamente dare gli strumenti al Tribunale per la ricostruzione degli stessi, solo questo.
Allora, non intendo ammettere repliche. Ho qualche dubbio che l'avvocato Tambuscio potesse parlare, però onestamente non mi ricordavo che se aveva o se non aveva fatto la riserva. Comunque, ha parlato, non c'è problema. Chiedo al PM due cose. La prima è il suo parere sulla questione che ha sollevato la difesa Crisci su convalida GIP e intercettazioni sugli atti prodotti. So se li ha visti, vuol guardare. prego.
Sì, il PM non può che rimettersi a quello che sarà il giudizio del Tribunale, facendo rilevare che oggi abbiamo sentito molto utilizzata la parola refuso, addirittura per sostenere che qualora mancasse la capitolazione c'era stato un refuso e quindi si doveva comunque intendere esistente la capitolazione. A maggior ragione, se si intende per refuso laddove non esisteva nulla, basta leggere l'insieme del decreto di autorizzazione, perché il decreto d'urgenza del GIP è del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero sbaglia tantissimo, in questo caso non ha sbagliato, però poi basta leggere nella sostanza quello che vuole dire il GIP, per cui il Pubblico Ministero ritiene che queste intercettazioni siano pienamente lecite. Peraltro ritiene anche che proprio dalla lettura nel dettaglio di quelle che non sono le formule che si usano in questi decreti, ma che è la sostanza, mi riguardo in punto motivazione, sussistenza gravi indizi, sussistenza necessità di procedere all'intercettazione, il collegio abbia tutto il materiale per ritenere un errore materiale quello commesso dal GIP, e comunque si rimette a quanto deciderà il collegio.
Allora, comunque quelli lì sono gli unici documenti che riguardano il problema.
Chiediamo che il Tribunale, al solo scopo di decidere sull'eccezione della difesa, acquisisca tutto il fascicolo relativo alle intercettazioni ambientali, che sarà cura del Pubblico Ministero far pervenire al Collegio, che ha ad oggetto le intercettazioni disposte. Perché, se non sbaglio, questa è già una successiva, fa riferimento a un precedente decreto autorizzativo. Quindi chiediamo che, al fine di valutare l'eccezione avanzata alla difesa, prenda in esame tutto il fascicolo relativo alle disposte e richieste intercettazioni.
Mi dispiace, scusi, il Tribunale mi deve scusare, ma quel decreto...
La parola mi consente.
Ah, okay.
Scusi un attimo.
Sì, scusi.
No, si siede e spenga. Lei ha detto che acquisire, cosa vuol dire acquisire?
No, acquisire in visione, ovviamente, solo per valutare le eccezioni.
Ce l'ha lei?
Prego, certo, è nel fascicolo del Pubblico Ministero.
Ma lo fa immediatamente, subito?
Il tempo di andare, sono 40 faldoni, li abbiamo lasciati al piano di sopra, andiamo a prendere immediatamente, prima della fine dell'udienza, il tempo di salire e scendere.
Avvocato Crisci chiede la parola.
È l'esibizione dei decreti.
No, io faccio esibito.
Fascicolo riguardante l'esitazione, cosa vuol dire?
Cioè nei faldoni del...
Non i dischetti, cioè provvedimenti
del Pubblico Ministero. Dove ci sono i decreti autorizzativi? C'è un faldone tra i 50 e più faldoni...
Cioè tutti i decreti di intercettazione,
sì, esatto,
in caso di urgenza.
I decreti d'urgenza del PM e i decreti di convalida del GIP.
Avvocato Crisci chiede la parola.
Prego.
L'avvocato Crisci fa presente che questa in convalida si riferisce all'unico decreto, che è quello esibito per la fine della decisione, di quando sono stati arrestati. Questa è l'unica intercettazione, sono stati arrestati il 5 dicembre. Il decreto è stato fatto successivamente all'arresto proprio per seguire le intercettazioni ambientali in carcere. Tutti gli altri decreti attengono alle indagini preliminari, a tutti gli altri fatti, sono altre convalide. Questa difesa ha chiesto la nullità di questa convalida riferita al decreto di intercettazione ambientale, e non credo che si possa acquisire il fascicolo del Pubblico Ministero, eventualmente potrebbe esibire gli altri decreti, ma poi se le altre convalide fossero uguali a questa sarebbero nulle anche quelle altre.
Poi, seconda cosa, il PM vuole esprimere parere sulla questione di legittimità costituzionale sollevata?
Deve proprio, sì, nel senso che, meno male l'uditore si è allontanato, perché io ho avuto uno scrupolo a portarmi l'uditore e fargli sentire quello che ha sentito. Intanto è stato detto proprio di tutto. Il dettaglio magari poi, perché abbiamo sentito evocare questioni di costituzionalità facendo una specie di, per carità, legittima confusione, perché sentir dire nelle aule di giustizia che non si sa cos'è un modello 44, devo dire, fa un po' effetto, e non ritengo che si tratti di problemi regionali, perché ritengo che anche a Roma i modelli 44 esistano e stanno a indicare fascicoli, procedimenti a carico di ignoti. Forse, e qui il suggerimento è autolesionistico, si voleva replicare, come già è stato fatto, la giurisprudenza milanese, dove il fascicolo contenitore era il fascicolo 9520, a Genova, siamo in provincia, il fascicolo contenitore è il 17621. Ora, mi si deve spiegare dov'è il problema di legittimità costituzionale quando legittimamente i pubblici ministeri che hanno fascicoli scritti a carico di soggetti noti, e sono i fascicoli a modello 21, e hanno procedimenti scritti a carico di ignoti, e sono i procedimenti a modello 44, hanno dei termini per l'esercizio dell'azione penale nei fascicoli modello 21, hanno altro tipo di termini nei fascicoli a modello 44, non hanno nessun obbligo, perché se no chiunque venisse a chiederci atti di indagini in fascicoli che sono coperti da segreto, il pubblico ministero non farebbe più indagini segrete perché dovrebbe mettere a disposizione tutti gli atti di tutte le indagini. Ecco, io devo capire dove sono i problemi di legittimità costituzionale quando i pubblici ministeri, alla luce del giorno e potendolo fare perché così prescrive la legge, fanno procedimenti di stralcio valutando e mettendo a disposizione delle difese così come prescrive la legge, depositando, e fino a prova contraria, per carità, tutto è possibile. Assistiamo a quotidiane modificazioni del codice di procedura, ma allo Stato siamo legittimati a fare quello che è stato fatto, a valutare quelli che sono atti di indagine di un procedimento che è allo Stato ancora in corso di indagini, e direi che nessuna valutazione si può fare in merito o meno all'esercizio dell'azione penale, perché l'azione penale si esercita a quando si riescono a identificare i responsabili, b quando si hanno gli elementi per esercitarla. Pertanto io davvero non ho neanche ben colto quali siano gli aspetti di legittimità costituzionale a fronte del, come dire, calderone di norme che sono state proposte, e non mi resta altro che riconsiderare ancora una volta la legittimità dell'agire dei pubblici ministeri, sperando peraltro che, ahimè, non finisca come a Milano, in ordine, forse, o meglio sì, perché poi anche lì è stato detto che era perfettamente legittimo l'agire di pubblici ministeri ben più famosi del pubblico ministero Canepa, e non Canepa, e Canciani, e pertanto ovviamente insisto perché questa eccezione venga respinta. Grazie.
Scusi Presidente, posso? Volevo dire... Volevo aggiungere soltanto una cosa a quello che ha detto la collega. A prescindere da quelli che sono profili di manifesta infondatezza della questione che è stata proposta, ritiene il pubblico ministero che sostanzialmente la questione che è stata posta dalle difese, al di là di quelli che sono i problemi in ordine all'ammissibilità dei testi che sono stati richiesti, sia anche assolutamente irrilevante in questa situazione. Irrilevante perché in realtà non vi è nessun atto e nessun provvedimento che debba prendere questo tribunale sulle questioni che sono state sollevate dalla difesa. È stato fatto un provvedimento, il pubblico ministero ritiene legittimo ai sensi dell'articolo 117, che ha comportato l'inserimento di alcuni atti nel fascicolo del pubblico ministero. Lì sono stati portati e lì stanno, nessun provvedimento potrebbe prendere questo tribunale in ordine all'annullamento del provvedimento fatto dal pubblico ministero, in ordine all'espunzione di questi atti dal fascicolo di pubblico ministero. Sarà un provvedimento, un comportamento dei pubblici ministeri, se riterranno le difese, da censurare in sede penale, in sede disciplinare, in qualsiasi momento, ma da là quegli atti sono stati presi, in questo fascicolo sono stati inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, li stanno, li rimangono, e nessun provvedimento potrebbe prendere questo tribunale per evitare questa situazione. Che cosa deve decidere questo tribunale in ordine al punto in questione? Decidere su una richiesta di ammissione prove, una lista testi. Sono stati indicati dei testi, sono state indicate delle circostanze con riferimento a questi testi e su questo si deve pronunciare il Tribunale, con riferimento a queste circostanze. Non ci sta scritto da nessuna parte che il pubblico ministero possa chiedere l'esclusione di un test esclusivamente dopo aver inserito all'interno del proprio fascicolo un atto. Forse sarebbe incostituzionale questo, visto che noi nulla sappiamo di tutti i testi che sono stati richiesti dalla difesa. L'importante è che il test venga indicato, che venga indicato su determinate circostanze e che questo Tribunale ritenga queste circostanze rilevanti. Che il pubblico ministero abbia effettuato un deposito nei confronti delle parti, di quelli che rappresentano gli atti presupposti, rappresenta, scusatemi da questo punto di vista, e valutatelo, lo valuterete in sede penale, in sede disciplinare, eccetera, ma un favore, un elemento di chiarezza e di trasparenza che il pubblico ministero ha fatto nei confronti della difesa. Non era tenuto a farlo, poteva non farlo. Poteva indicare semplicemente quei soggetti con riferimento a circostanze, indicandoli come presenti ai fatti, e tanto sarebbe stato sufficiente a questo Tribunale per consentire di valutare in ordine all'ammissibilità di questi testi. Quindi, a prescindere dalle questioni di fondatezza e infondatezza della questione, ritengo che in questa fase, in questa sede, la questione che sia stata posta sia assolutamente irrilevante.
Scusatemi, una richiesta, non è una replica. Indipendentemente dall'esito dell'eccezione dei colleghi sulle intercettazioni, ho interesse che l'intercettazione a carico di Fiandra sia acquisita dal Tribunale. Quindi chiederei, presumo che ci sia una sorta di consenso delle parti, in quanto l'ho chiesta io, penso che il pubblico ministero dia il consenso, chiederei che comunque l'intercettazione a carico di Fiandra sia prodotta al Tribunale. Quindi...
Anna. Sono